dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Buongiorno, comincia la trasmissione domenicale, Onda Rossa 87.9, come primo numero la frequenza. Per poter andare in onda questa frequenza ha bisogno di soldi e ci vogliono soldi seri. È importante perché qui arrivano le bollette, la tecnologia va aggiornata, ma quella che ci preoccupa di più sono le bollette, perché se rischiamo a non pagare la luce ci stacca la corrente e non potremmo più trasmettere. Pertanto vi sollecito, invia pure una sottoscrizione eccezionale, di sottoscrivere al conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. Ma molto più facile, più rapido, più pure subito potete farlo: aprire il sito della radio www.ondarossa.info, cliccare sulla voce sostieni e lì ci sono le modalità di come poter sottoscrivere alla radio e mettere una quantità di denaro secondo le vostre possibilità. Vi chiediamo un sollecito perché qui ci sono delle bollette in scadenza che serie. L'assemblea di oggi, perché così noi vorremmo che questa trasmissione assume caratteristiche assembleari, e pertanto proprio per farvi partecipare all'assemblea vi diamo anche il numero di telefono. E questo è dal 1977, c'ha 40 anni questo telefono, ormai è tatuato nella mente di tutti gli ascoltatori, che sarebbe lo 06 49 17 50. Chi vuole intervenire, darci un contributo. Oggi vorremmo sviluppare un tema, e più o meno noi diciamo temi nuovi, noi diciamo sempre le stesse cose tutte le domeniche. Oggi vorremmo partire a ragionare del tema che riguarda l'alternanza scuola-lavoro e dare dei numeri, dei dati, delle cose. Veramente ormai il capitalismo ha sviluppato una maniera di accumulare in tutti i modi, adesso ha trovato la formula di sfruttare il lavoro minorile gratis, lo spiegheremo, no? E verso la conclusione cercheremo di aggiornare con un collegamento anche la situazione che si sta sviluppando in Catalogna. Sentiremo cosa succede, che sviluppi ci saremo. È un fatto che va seguito, è un elemento di rottura di un sistema. Poi dove va a parare, se nazionalismo conservativo? Io non voglio stare con la matita che correggo gli errori degli altri. Stanno facendo un'esperienza, ritengo che i compagni dovrebbero essere attenti e sensibili alle cose che avvengono, perché poi queste cose che avvengono influenzano. Dovremmo noi cercare di essere avanguardia come una volta e dare magari esempio ad altri, al posto di, perché dato che c'è una polemica in giro sul nazionalismo catalano, io là ci vedo una lotta sociale, anche perché tra lo statuto di questa nuova Repubblica le prime cose sono l'eguaglianza, il diritto di non essere sfrattato, di aiutare gli ultimi. Insomma, mi sembra un qualcosa che noi in termini dialettici le diciamo sempre, le rivendichiamo, però lì stanno creando una Repubblica che vuole queste cose. Che un regime con la monarchia spagnola non è possibile. Si vede che sono arrivati al punto che o così o pomì. Vediamo, sentiamo, non so cosa succede. Certo, la questione è complicata, degenererà, non degenererà, faranno resistere. Questo lo ragioneremo, sentiamo alla fine. Poi, tanto per darne notizia, a San Foga, Melendugno, la popolazione sta cercando ancora resistenze, sta facendo resistenza, perché nel momento in cui hanno perso il ricorso al TAR, le imprese sono arrivate là con mezzi pesanti per riaprire e riattivare il cantiere e la gente è in mobilitazione. Se ci scappa il tempo cercheremo di contattare e aggiornare pure su questo, però dato che il tema è ampio. La questione di alternanza scuola e lavoro, io solo per introdurre delle cifre. Gli studenti in Italia sono circa 1,5 milioni. Devono fare i licei 200 ore l'anno, i professionali, i magistrali 400 ore l'anno. Gratis nelle svariate ditte disponibili qua, quasi tutte. E io ho fatto due conti della serva, moltiplicando le ore, moltiplicando gli studenti coinvolti. Questo anno regaleremo ai padroni 500 milioni, non mi sbaglio, 500 milioni di ore lavoro gratuiti. Non solo, ma metteranno a carico delle famiglie anche le spese, perché vengono chiamati persino alla McDonald's e devono comprarsi la magliettina della McDonald's, la divisa, se la devono pagare. Le scarpe antinfortunio, hanno mandato delle ragazze di liceo a fare i... archeologia, l'hanno mandata a pulire le strade, a levare le erbacce per le strade, come archeologia, insomma, voglio dire, che formazione, c'è uno sfruttamento. E queste 500 milioni di ore di lavoro sicuramente sarà sostituzione di manodopera che sarebbe stata anche a poco prezzo ma retribuita, e invece ce l'hanno gratuita. Insomma, volevo ragionare intorno a questo fatto. Noi qui oggi ci abbiamo l'onore di ospitare Francesco. Molti lo conoscono perché è un insegnante sempre in prima fila per le lotte sul precariato, per la buona scuola, per la cosa. Sicuramente su questa questione della buona scuola ci può dire, dare dati e dire di più. La parola a Francesco.
Ma io ho fatto una riflessione sull'alternanza scuola-lavoro e la collego, come dire, direttamente alla legge 107 e all'impostazione che ha il governo, nel senso che in Italia c'è un alto tasso di disoccupazione c'è un problema appunto di mancanza di prospettive di lavoro, e il governo, cioè tutti quanti noi vediamo che la scuola e l'università non danno immediatamente sbocchi lavorativi, diciamo che l'impostazione del governo è totalmente ribaltata, nel senso che, cioè, se non c'è lavoro, secondo me è perché manca una politica di investimenti pubblici, cioè è un problema anche dello Stato e della classe dirigente. L'atteggiamento tipico dello Stato nei confronti dei propri cittadini, e in questo caso degli studenti, è quello di colpevolizzare, cioè, gli studenti, la scuola, del fatto che il lavoro non c'è, e quindi dice: se il lavoro ci potrebbe essere, i ragazzi potrebbero lavorare se noi adattassimo la scuola completamente, la spalmassimo sulle imprese. Scusate se faccio questo tipo di ragionamento, perché il discorso va capito in profondità. Cioè, secondo me sono anni, almeno dalla scuola dell'autonomia, dalla riforma Berlinguer, che lo Stato ha abdicato alla propria funzione, cioè un'istruzione nazionale, una ricerca nazionale, e quindi fondamentalmente ha detto: fate un po' come volete, ha lasciato l'autonomia finanziaria e sono aumentati in maniera spropositata progetti, progettini, attività, e fondamentalmente questa scuola si spalma sulla realtà, cioè invece di formare delle persone che possano leggere la realtà, interpretare la realtà, dice: beh, la realtà è questa, facciamo entrare tutta la realtà dentro la scuola. Ora, al di là dei casi che...
Scusa, non così tanto anche per... Quanto influisce nei piani scolastici, cioè nel programma scolastico? Perché poi a scuola deve formare, no? E per formare c'è un programma scolastico che devono seguire gli insegnanti, no? Verso gli studenti. Quando interrompe questo sistema di interruzione dei studenti perché vanno a lavorare, perché devono assentarsi dalla scuola, così, alla fine del ciclo scolastico escono più preparati intellettualmente o meno, insomma, ecco.
No, perché è chiaro che, appunto, come dicevo, il progetto è questo, cioè appiattire la scuola sulla vita, e dato che poi però gli insegnanti perlomeno si rifanno un programma nazionale, mentre lo Stato ha abbandonato i programmi nazionali, cioè lo Stato fondamentalmente dice: ogni scuola, ogni insegnante, ogni istituzione scolastica si fa i programmi un po' come gli pare, cioè questo è veramente rappresenta uno Stato che non ha un'idea di istruzione, non ha un'idea di formazione. Quindi che cosa succede? Toglie le ore alla didattica, che si faccia la mattina o il pomeriggio, cambia poco, perché poi le scuole si arrovellano, lo facciamo la mattina, però togliamo ora la didattica, lo facciamo il pomeriggio, ma se lo fai il pomeriggio, cioè, il ragazzo non studia. Quindi c'è, cioè, un blocco, diciamo, un mese e mezzo, che cioè, gli studenti non si preparano, non studiano, cioè non si formano in un certo senso, che siano progetti, come di palese sfruttamento, o progetti in un certo senso con delle istituzioni, eccetera, questo cambia poco. Cioè, il fatto è che, almeno vi dico l'esperienza mia come docente, è che nella scuola non ci si capisce più niente. Cioè, c'è una come dire, entrata massiccia di soggetti esterni alla scuola che ne condiziona, cioè, fino a poco tempo fa lo dicevamo, adesso lo stiamo sperimentando, ne condiziona pesantemente l'operato, e questa cosa non favorisce la creatività degli studenti, anzi la burocratizza. Perché poi che cosa succede? Che se gli studenti vogliono fare un'autogestione, cioè vogliono riprendersi i loro spazi, oramai la scuola è talmente carica di attività che, cioè, gli studenti non se li possono prendere. Questa cosa determina l'ansia dei professori, che si vedono gradualmente, giorno dopo giorno, defraudati della loro funzione, cioè del loro scopo, che dovrebbe essere quello di appunto formare la mente, la cultura delle persone e renderli cittadini consapevoli. Perché ricordo che la prima funzione della scuola non è quella di, e questo lo dice la Costituzione, non è quella di trovare immediatamente un lavoro, ma di formare il cittadino. Poi il lavoro è una conseguenza della formazione di un cittadino consapevole che sia in grado di organizzare, diciamo, lo Stato. Quindi, secondo me, scusate se mi dilungo, tutta la legge 107 è improntata sul servilismo.
Il 107 sarebbe la buona scuola,
la buona scuola di Renzi, perché tutta è improntata sul servilismo, è improntata sul rafforzamento del potere, diciamo, dei dirigenti scolastici, è improntata appunto sulla formazione di un individuo che sia potenzialmente servile. È questo che poi si traduca in un stage in un'azienda non retribuito, che avviene spesso, o in una miriade di progetti. Cioè, per esempio, io insegno in un classico linguistico, non è che ci stanno tanti lavori non retribuiti, però la cultura è fondamentalmente la stessa, perché poi dentro le scuole, scusate, qui chiudo, si crea un gruppo di persone inevitabilmente legate al preside che lavora esclusivamente sui progetti, perché per portare avanti questo, come dire, lavoro mastodontico c'è bisogno di una parte del personale. Quindi una parte del personale si stacca fondamentalmente, in parte o totalmente, dalla propria funzione.
Allora, Francesco, io apprezzo completamente l'impostazione che ha dato al problema, la condividiamo penso più o meno tutti. C'è una questione culturale ampia, no? Non è relativa esclusivamente né alla scuola né esclusivamente alla buona scuola, ma a me sembra che faccia seguito a quella legge che hai citato precedentemente, la riforma Zecchino-Berlinguer, su cui appunto che influenzò principalmente l'università nella fine degli anni 90, se non ricordo male, e che effettivamente già prevedeva a livello universitario, quindi a livello educativo, sempre scolastico superiore, l'introduzione sia dei privati all'interno delle università. Ricordo chi era in quel periodo nei movimenti si ricorda tutte le occupazioni che facemmo, sia anche appunto quelle ore che ogni studente universitario anche oggi deve fare per poter conseguire la laurea, ore che deve spendere all'interno di imprese o di progetti o di cose del genere. Penso che forse nelle università è stato fatto il primo esperimento di questo tipo, per poi riportarlo all'interno delle scuole, che era un terreno forse più complicato su cui agire, perché se nelle università normalmente è un po' la classe più, diciamo, benestante della società, nelle scuole coinvolgi tutto, quindi sei sempre un po' più...
L'università è già un'altra categoria, è alta...
Esattamente,
però fa parte alla scuola e insegnamento.
Esatto, però fa sempre parte della stessa filiera.
Il ciclo scolastico del liceo si dice insegnamento, all'università non è più insegnamento, ma è alta formazione, un'altra cosa.
Ma infatti per questa
voglio dire, già i ragionamenti vanno distaccati. Quello che mi preoccupa a me, per riportarlo al tema che vorrei sviluppare, è quello sfruttamento sociale. Qui ci sono minorenni che vengono mandati a McDonald's gratis a frigge patatine, ci sono minorenni che vengono utilizzati a pulire le strade, no, a fare la sostituzione in manodopera di scopini.
Però Ettore, quello che
la chiamano formazione lavoro, e quando qualcuno di questi si lamenta vengono definiti che so fannulloni.
Questo infatti era il
capito? E non è possibile. Io sono studente e voglio studiare.
Ma infatti il problema è di natura culturale, quello che stavo provando a dire, a impostare il ragionamento sul fatto che stanno cercando, come dicevi tu giustamente, di cambiare la funzionalità della scuola, la finalità della scuola, che deve essere quel tramite che permetta a un individuo di trovare lavoro, no? Il famoso problema della transizione scuola-lavoro, hanno scritto una miriade di articoli ovviamente che tendevano a voler modificare rispetto a tutto quello che è previsto in Costituzione, quindi il ruolo sociale che la scuola ha nella formazione dell'individuo e del cittadino e non nella formazione esclusiva del lavoratore, in cui hanno detto che l'Italia ha un problema di transizione scuola-lavoro perché la scuola, per come è impostata in Italia, non permette una mobilità sociale come per esempio avviene in sistemi duali, come quello per esempio tedesco, in cui c'è già l'introduzione dell'impresa all'interno della scuola. Quindi diciamo che il problema è sicuramente quello che dice Ettore, perché 500 milioni di ore regalate ovviamente hanno un preciso scopo, fossero pure la metà è uguale, il problema è assolutamente grave e non si discute neanche. Ma secondo me la cosa più pesante che stanno facendo è che non erano mai riusciti dal secondo dopoguerra in poi, ora stanno realizzando questo disegno. Ovviamente parlo della classe dominante che attraverso la scuola agisce su tutte le classi, quindi quelle dominate, di creare degli analfabeti di ritorno, nel senso che io lavorando all'università mi rendo conto che gli studenti che arrivano dalle scuole hanno una capacità critica inesistente. Non per colpa degli insegnanti, ovviamente. Quando escono dall'università hanno una capacità critica ancora più inconsistente di quando sono entrati, e quindi hai di fronte una classe dirigente potenzialmente incapace di avere un senso critico della comprensione della realtà. E questo è il disegno che si realizza. Abbiamo una telefonata, mi sa.
Sì, allora abbiamo il nostro collegamento di oggi che è con Federica, una compagna degli studenti auto-organizzati campani, quindi di Napoli. Siamo in collegamento con Napoli. Ci senti?
Sì, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, ovviamente noi volevamo anche la testimonianza di una protagonista, insomma, un po' più diretta, visto che qua in studio il più giovane direi che sono io, che la scuola l'ho finita quasi 15 anni fa. I più grandicelli, i due conduttori, potrebbero essere i tuoi nonni, tranquillamente. Quindi, insomma, una voce direttamente dalle scuole. Va bene che abbiamo quella di un insegnante, ma insomma, la voce di chi poi l'alternanza scuola-lavoro la vivrà o l'ha già vissuta, non lo so, questo ce lo dirai, sulla propria pelle è fondamentale. Quindi sia da studentessa sottoposta a questa nuova forma di sfruttamento, sia da compagna che quindi con le persone insieme a cui lotta poi si organizzerà per contrastare tutto questo, iniziamo a parlare un po' intanto da come si vive questa esperienza, come viene vissuta da tutti quanti i tuoi compagni e le tue compagne di scuola, e cosa vuol dire poi nel concreto appunto essere sottoposti a questo tipo di nuova sperimentazione.
Beh, fondamentalmente l'alternanza, cioè io sono stata, essendo al quarto anno, l'ho cominciata l'anno scorso, che è stato, diciamo, il primo anno di inizio ufficiale dell'alternanza, e io faccio il liceo classico e mi è stato proposto un progetto personalmente cioè molto basato sul sociale per la prima parte, e per la seconda parte un progetto di street art. Invece, in un quadro più generale, diciamo, tutte le scuole di Napoli e dintorni, provincia, ti parlo anche di quasi a livello nazionale, perché abbiamo avuto modo di confrontarci con circa 30 realtà d'Italia durante il festival all'ex OPG, che è la struttura a cui ci appoggiamo. Ci hanno, diciamo, messo in luce quelli che sono appunto le incongruenze dell'alternanza con quello che è il percorso di studi, che diciamo è una vertenza, cioè è forse la vertenza principale, perché appunto tutti gli stage, o la maggior parte degli stage che ci sono proposti, sono totalmente fuori quello che è l'indirizzo che noi studiamo. Infatti abbiamo alcuni compagni che appunto studiano economia e commercio, cioè più o meno per quello che è le superiori, che sono stati mandati ad attaccare bottoni o a sistemare merletti, o altri che recentemente, di cui recentemente abbiamo avuto la testimonianza, che sono stati mandati a fare l'etame. Inoltre anche la tutela stessa sui posti di lavoro, diciamo tra virgolette, è bassissima. Infatti abbiamo l'esempio di La Spezia, dove il ragazzo è rimasto ferito sotto un muletto, invece altre ragazze che sono state addirittura molestate sessualmente da quello che era il tutor dell'alternanza scuola-lavoro. Pronto?
Beh, sì, ci siamo. Senti, no, e quello che appunto era un po', stavamo iniziando anche noi ad analizzarla in studio, insomma, la questione è queste 500 milioni di ore gratuite regalate ai padroni, appunto, di solito...
Pronto?
Pronto, ci senti?
Pronto? Sì,
voi mi sentite. Ah, ok, ok. Dicevamo, queste 500 milioni di ore gratuite totali che ogni anno vengono regalate ai padroni, appunto, come anche te iniziavi a tracciare questo quadro.
Non ci deve sentire per telefono, non per radio.
Sono spesso per lavori in cui sostanzialmente, da che mondo è mondo, si assumono delle persone e le si stipendi. Non senti niente?
Non sento nulla.
Pronto?
Sì, ok, ora ti sento.
Adesso di nuovo? Vabbè, non lo so che tipo di problemi, era anche la settimana scorsa, avevamo qualche problemino col telefono. Okay. Insomma, passiamo un po' anche al lato di cosa vogliamo, di cosa quindi volete come studenti, ma di cosa vogliamo un po' in generale tutti, perché poi le nostre rivendicazioni sono del tutto collegate, ad esempio tra chi è già nel mondo del lavoro e chi si ritrova a fare l'alternanza scuola-lavoro, c'è una comunanza evidentemente di interessi, perché ma tutte queste ore...
Praticamente la stessa linea d'onda, infatti noi proprio 2 giorni fa siamo scesi in piazza a fianco dei lavoratori, perché proprio a Napoli nel porto sono stati effettuati dei licenziamenti mesi fa, e per, cioè, giustificati dalla mancanza di fondi, cioè appunto dalla mancanza di stipendi, e poi dopo un mese, 2 mesi circa, sono stati presi a lavorare gli studenti del Nautico di Napoli al posto dei lavoratori, ovviamente non retribuiti. E quindi proprio per questo noi, oltre appunto alla lotta per quanto riguarda nelle piazze, alla sanzione di questi posti che appunto sfruttano i ragazzi, abbiamo anche cominciato circa un annetto fa un opuscolo su proprio l'alternanza scuola-lavoro, che è diviso, diciamo, in 2 parti. C'è una prima parte che è di manuale, che appunto spiega nel particolare tutta l'alternanza, come è strutturata, come viene attuata nelle scuole, e una seconda parte che è una vera e propria inchiesta con una raccolta dati specifica, e che appunto segna tutti quelli che sono i luoghi di sfruttamento sia a Napoli che in provincia circa.
Federica, posso farti una domanda? Mi senti?
Certo.
Sì, sì. Ascolta, questa questione dell'alternanza scuola-lavoro viene utilizzata molto. Prima Francesco ci raccontava del fatto, giustamente legava il discorso con la questione della disoccupazione, no?
Sì.
So che molti studenti purtroppo vedono questo discorso dell'alternanza scuola-lavoro come un'opposizione alla disoccupazione, che soprattutto in alcune zone, come per esempio quella della Campania, appunto può essere positiva. Io quello che volevo sapere, al di là, diciamo, delle cosiddette avanguardie politiche, chiamiamole così, permettimi questo termine forse improprio, gli altri studenti come vivono la possibilità di andare al lavoro in orario scolastico? Perché insomma questa cosa è importante da sapere, qual è il livello di consapevolezza degli altri, al di là di, insomma, di chi ha già compreso più o meno com'è la questione politica.
Beh, diciamo che il malcontento tra gli studenti c'è, anche perché spesso ci confrontiamo con i professori, e anche i professori in primis sono contenti di questa nuova legge, fondamentalmente. Dall'altra parte ci sono anche studenti, c'è anche una parte di studenti che vede l'alternanza scuola-lavoro, soprattutto quella fatta in orario curricolare, cioè anzi solamente quella fatta in orario curricolare, quindi che va a sostituire le ore di studio effettive in classe con le ore di lavoro oppure congressi su quello che è il progetto di alternanza, come una sostituzione di quella che è la scuola, cioè quindi quasi un vantaggio per una parte degli studenti, è quasi un vantaggio perché la vedono
presega, insomma,
non andare a scuola e quindi non studiare, non stare in classe.
Quindi non è vissuta come un'opportunità, quanto più un tentativo di alleviare quelle che sono le pene della scuola in qualche maniera.
Sì, okay. Sì, no, c'è un'opportunità, ma fondamentalmente è impossibile vederla come un'opportunità, perché come ti ho detto, il 99% dei casi probabilmente l'alternanza non è inerente per niente a quello che facciamo. Cioè io del liceo classico mi trovo a fare cose del tutto distaccate da quello che succede, da quello che sono i miei studi, quindi non c'è alcun vantaggio nel fare questa cosa.
Okay.
Ovviamente quando poi ci vediamo le varie ore nel pomeriggio, che possono essere appunto date allo studio, a un hobby, a uno sport, è ancora peggio, cioè lì la rabbia si fa ancora più sentire. Cioè la parte di studenti che fondamentalmente è contenta di questa cosa, di questa legge, è veramente o inesistente, o è quella parte che vede appunto le ore in orario curricolare come un che bello, non vado a scuola, non devo seguire il professore.
Però questa cosa ha una connessione con il progetto del
non
governo.
Sento benissimo.
Scusa, mi senti? Mi senti?
Alza un pochino la voce.
Aspetta, mi senti?
Sì, ok, perfetto.
Dico, questa cosa, questo fenomeno che tu osservi, ha anche una connessione col progetto del governo, nel senso che, diciamo che questa manovra, secondo me, è profondamente classista, no? Quindi qual è l'obiettivo?
Profondamente
classista, quindi l'obiettivo è mandare a lavorare i ragazzi che sono più in difficoltà. Cioè quei ragazzi che hanno più difficoltà verso lo studio, la scuola, eccetera, o perché vengono da famiglie disagiate, o perché non sono abituati a studiare, o perché si trovano in istituti professionali, eccetera, sono portati culturalmente e mentalmente ad andare verso quello che una volta si chiamava avviamento professionale, cioè dire la scuola non serve a niente, io fondamentalmente vado a lavorare, che è la stessa cosa, scusa, e adesso cioè, faccio l'inciso e poi ti ridò la parola, è la stessa cosa del progetto di eliminazione di un anno, cioè su che cosa si gioca? È chiaro che un ragazzo preferisce uscire un anno prima dal liceo, è evidente questo, però se il liceo dura 5 anni, cioè, vuol dire che gli apprendimenti cioè, si sviluppano in 5 anni, cioè se tu riduci hai un vantaggio immediato, però poi c'è una cultura più povera, soprattutto penso alle materie scientifiche, no?
Sì,
quindi come dire, è come se loro vendessero sempre una promessa, giocassero sempre sulla vendita di una promessa, cioè io ti prometto che lavorerai, primo, io ti prometto che lavorerai, nella disoccupazione dice io sono più contento nell'ipotesi che lavorerò piuttosto che rimanere a scuola, soprattutto le fasce più deboli, e io ti prometto che studierai meno, non so, vabbè.
Su questo voglio innescarmi, scusa, poi tu prendi tutti gli appunti mentali e ne fai tesoro. Su questo si innesca lo sviluppo dell'industria 4.0, cioè la nuova tecnologia, che non è che gli servano operatori qualificati, perché quelli qualificati è un concentrato, un'elite di poche persone, cioè i programmatori che sviluppano queste cose, perché quello che lascia disponibile come lavoro, quel poco di lavoro, perché questo è il futuro, poco lavoro che si prospetta, è il lavoro dequalificato, cioè al McDonald's, no? A lavoretti di servizi, consentere, perciò la scuola a questi gli può servire poco, e loro stanno disegnando un modello di società adeguato a questo sviluppo industriale che ci hanno in testa. Non lo spiegano bene a tutti quanti, perché se lo spiegano bene è come quando dice non diciamo ai ragazzi a condizione loro previdenziale, se no si ribellano. Intanto stanno preparando i lavoratori a non ribellarsi a una condizione inadeguata. Più stupido sei e meno presa c'hai per poter poi intervenire in passato, perché la scuola deve formare criticità, liberamente di pensiero, dopodiché il mestiere te lo dai nelle tue passioni, nelle tue condizioni, non è detto che te lo fai. Alla scuola le insegnano i contratti, la spiegano le normative sulla sicurezza sul lavoro, che ci abbiamo una strage ogni anno di morti sul lavoro, quella dovrebbe essere alternanza scuola-lavoro, qualche ora dedicata a capire la legge sulla sicurezza, qualche ora dedicata a capire la formazione, come si leggono i contratti, come si legge una busta paga, quali sarebbero i diritti da rivendicare e i doveri da applicare. Questa sarebbe, no?
Ma questa sarebbe l'alternanza, però sarebbe cultura, è la moderna legge.
E allora
non vuole
io
cultura.
Dico che loro stanno creando un popolo di ignoranti, perché il re degli ignoranti può governare tranquillamente. Scusa,
Forse la ragazza.
Ma infatti no, sono d'accordissimo, perché c'è questa legge va totalmente a sradicare quello che è il senso effettivo della scuola, che è appunto, come diceva lei, che
guarda, non c'è lei perché già togliere... siamo vecchi, poi così ci fai sentire.
Come?
Dice che devi
non ci date lei perché già siamo vecchi, se poi c'è da pure di lei proprio diretta
No, comunque dicevo, come dicevi, va a eliminare qualunque tipologia di senso critico, perché appunto levando ore di studio in orario curricolare o in orario appunto pomeridiano, resta solo quello che è il tempo per magari, cioè ha spento il tempo per fare in modo veloce il programma, e quindi cioè elimina qualunque tipologia di, cioè qualunque possibilità di magari dibattito in classe su quello che può essere un tema di attualità o una sensibilizzazione appunto anche sul punto di vista politico. Ed è quello che appunto noi cerchiamo, noi come studenti militanti, diciamo, cerchiamo di fare, cioè sì, sensibilizzare lo studente a pensare,
come si chiama?
A pensare in modo critico a quello che sta facendo.
Federica,
cioè, prendere quella parte
domanda?
Di studenti che vede questa cosa come una, sì, una cosa forzata che deve fare per forza, magari farlo ragionare, cioè perché sì, la devi fare per forza? Cosa puoi fare per non farla per forza?
Federica, ti posso fare una domanda?
Sì, è vero.
Certo.
Allora, secondo te, sì, la scuola dei progetti, adesso vado un po', perché poi l'alternanza scuola-lavoro è una serie di progetti.
Scusa Francesco, scusa pure la studente.
Federica.
Federica, ci abbiamo una telefonata, la mandiamo in onda così vediamo cosa ci aggiunge questo. Pronto?
Sì, ciao a tutti, sono Patrizio.
Dici?
In realtà mi seguo da Milano, sono di Roma, mi seguo da Milano in streaming, quindi sto un po' in ritardo.
Benissimo, niente, bene così, basta ascoltare Radio Onda Rossa, è sempre una cosa utile.
Perché a volte sto in ritardo qualche minuto. Niente, la cosa che volevo dire, su quello che stai dicendo, vabbè, io ho fatto scuola, ho fatto università a Roma e tutto quanto, esperienze di lavoro, precariato, tutto quanto. E il discorso che facevate voi, io l'unica cosa che volevo dire è che secondo me, prima di tutto, adesso si è svelato il ruolo della scuola, cioè nel senso, nello Stato, questo Stato, che non è uno Stato neutro, è uno Stato che c'ha sempre dietro il capitale, quindi adesso è chiaro che non c'è più quella funzione quasi ideologica, no? Dove tutti potevi fare pure un senso critico, dove però io, nella mia esperienza, ho sempre dato i professori che parlavano entusiasti della Rivoluzione Francese e pochissime che parlassero della Rivoluzione d'Ottobre. Certo, tu là te ne parla della Rivoluzione d'Ottobre, quindi se ti vuoi fare un senso critico è a scuola. Però secondo me adesso è chiaro che anche la scuola, come i trasporti, cioè le cose essenziali, divengono asservite al capitale, no? Quindi coloro che te fanno un'operazione che svela il fatto che la scuola più di tanto non può fare. Quindi secondo me più che altro il tasto della scuola, della cultura, che è sempre, lo capisco da un certo punto di vista, però io farei diciamo una specie di agitazione nelle scuole, anche dal punto di vista di svelare il fatto che la scuola, che esisterebbe anche in un altro mondo, non nel capitalismo, anche nel comunismo esisterebbe la scuola.
Esiste, non
però
esiste.
In questo stato qua la scuola non è neutra, quindi anche le cose che ti raccontano a scuola, anche il professore più comunista che c'è al mondo, ne sta attento, perché non è che lì tu puoi fare propaganda. Quindi diciamo che io farei capire che lo Stato, pure se noi statalizzassimo ancora, se ritornassimo alla scuola di 50 anni fa, era che dentro la scuola ci eravamo creati degli spazi di manovra nelle università, autogestiti, dove tu poi facevi la tua propaganda, propalavi le tue idee, ma la scuola, gli insegnanti, il corpo insegnante, la maggior parte propaganda indirettamente lo status quo, questa è la sua funzione. Quindi io un po' questo volevo dire. E poi anche il discorso, io capisco i ragazzi che dicono, cioè mandano a fare cose che non c'entrano niente con quello che studiamo, ma è evidente, perché il liceo classico che gli mandi a fare? Cioè,
oppure le strade.
L'archeologo.
L'archeologo, sì, pulendo le strade.
Quello però secondo me è legato proprio al ciclo che tu vivi, quindi l'economia italiana è completamente cambiata. E quindi oggi l'esercito industriale dei risultati, magari da un certo punto di vista dialetticamente, lo studente oggi a 15 anni ritorna come il nonno, che a 15 anni capisce che è il lavoro, e tu magari paradossalmente gli puoi far capire che cazzo è il lavoro oggi. Certo, è un passo indietro, voglio dire, perché è un'operazione classista, come diceva prima il professore, evidente. Però io vorrei metterla dal punto di vista che non pensiamo che la scuola, anche quella statalista, quella dove non ti mandavano a lavorare, la formazione del lavoro, e ti sfruttano come oggi, perché siamo come stiamo, quella allora, come quando tu ti mantieni il servizio pubblico sui trasporti, certo che è meglio rispetto al privato, quindi tu fai una battaglia per la pubblicità, però è sempre in mano allo Stato, il Stato taglia pure, lo sappiamo. Vorrei che, ecco, magari volevo aggiungere questo fattore che va, secondo me, chiarito soprattutto ai ragazzi, perché non è semplice, perché lo Stato viene visto sempre come qualcosa di terzo che tu devi conquistare dall'interno, che tu riesci. È sempre peggio se tutto viene privatizzato, voglio dire. Però è forse uno dei concetti più difficili, che anche i maestri del comunismo, da Lenin, per capire che è sto cazzo di Stato. Quindi la scuola, dal punto di vista ideologico, e finisco qui, è il massimo, è perché io sento il professore che dice noi ci stanno a togliere tutto, stanno facendo una cosa completamente appiattita senza senso critico, io sono d'accordissimo. Però è importante capire che poi ci sono dei limiti entro cui lo Stato pure a scuola deve fare quello che dice lui, e poi se tu ti conquisti degli ambiti, storicamente l'hai fatto, allora puoi fare una tua controcultura, ma perché hai fatto quello, non perché lo Stato vuole, prima invece in qualche maniera diceva, voleva sviluppare, ha lasciato perdere la scuola, ha detto fate hobbies, adesso che la scuola è diventato pure quello un fattore di costo, di debito pubblico, la cercano da un lato di dargli la libertà di che ognuno fa come cazzo gli pare come istituto, e dall'altro gli dicono adesso basta, perde tempo, e semmai se tanto questi non c'hanno niente da fare, tanto a scuola non gli va, papà, li buttano dentro. Quindi ecco, era soltanto se qualcuno di voi la vedeva come me dal punto di vista del ruolo dello Stato, che non è neutro, ecco, insomma.
Bene, ascoltaci per radio.
Sì, grazie.
Grazie. Ciao.
Ma io?
Sentiamo Federica.
Pronto?
Sì, dici la tua, t'avevo interrotto più volte adesso.
No, il fatto è che io penso 5 minuti non ho sentito perché non sentiva nulla.
No, non hai sentito la telefonata?
No, ho provato.
Ma a noi quando avevamo articolato noi, guarda, hai sentito?
Ti faccio la domanda, guarda, sì, che sì. Ti volevo fare, così riprendiamo. Okay. Secondo te, ecco, sì. Perché io ho pure una domanda che mi pongo spesso.
È un insegnante questo che parla, eh?
Cioè, i progetti, okay, al di là poi dell'alternanza scuola-lavoro, perché l'alternanza scuola-lavoro alcuni sono progetti, no? Però i progetti che fanno gli insegnanti, cioè, voi li vedete come uno spazio di libertà o come qualcosa che in un certo senso, o come quegli insegnanti che vorrebbero la vostra libertà e quindi un elemento di costrizione? Non so se è chiaro, cioè i progetti nascono come alternativa alla didattica, però sì, l'idea che ho io, e voglio vedere, confrontarmi con te, è che questo proliferare di progetti distrugge la creatività. Cioè, se io ho una scuola piena di progetti, tra l'alternanza scuola-lavoro, i progetti, il cinema, il teatro, eccetera, quando lo studente decide dal suo punto di vista di prendersi i suoi spazi, gli spazi sono tutti occupati. E quindi io ho questa impressione e volevo confrontarmi con te, perché vedo che a volte i progetti piacciono agli studenti, però io riscontro questo pericolo. Non so se sono chiaro su questo.
Ma libertà di che tipo?
C'è la libertà dalla didattica, no? Cioè, per esempio, se un professore mi porta al cinema, se fa un progetto di teatro, se è di italiano e fa altri 3-4 progetti, no? E l'alternanza scuola-lavoro più o meno è questo. In parte ci libera dalla didattica, cioè dalle ore di lezione frontale, eccetera. Sì. Qui richiamo il docente, la persona che è intervenuta prima. Questa cosa può sembrare, secondo me, che libera, ma secondo me invece costringe, perché poi quando lo studente decide di fare un'occupazione, un'autogestione, la scuola è talmente occupata di progetti che non ha più spazi. Mm-hmm. Sì, questa è l'impressione che ho io. Hai capito un po' quello che ho detto?
Sì. Beh, diciamo che il progetto proposto dalla scuola, a differenza di quello dell'alternanza scuola-lavoro, che sì, è comunque un progetto, però alla fine l'alternanza non hai scelta, la devi fare per forza. Il progetto invece viene proposto, lo studente X interessato va a fare il progetto, quindi diciamo ha tutta la libertà di scegliere o meno se partecipare a quello che appunto può essere un progetto che gli interessa o meno. Mentre l'alternanza non è questo, cioè appunto è una cosa legata solamente al triennio, che con un numero preciso di ore tu devi fare quello e basta, non hai libertà di scelta magari tra quel progetto ed un altro. Poi tra l'altro ultimamente le scuole, per quanto riguarda i fondi, stanno totalmente in rosso, e quindi i progetti spesso non sono neanche più fatti, neanche più proposti, appunto perché non ci sono fondi per farli, e quindi rimane solamente l'alternanza scuola-lavoro, che è appunto un obbligo e bisogna farlo per forza.
Allora, guarda, io andrei a salutarti, a concludere. Intanto ti ringraziamo per la disponibilità e chiediamo scusa per qualche piccolo problema tecnico, no, che però purtroppo fa parte del gioco. E insomma, ci auguriamo, insomma, salutandoti, di sapere tante notizie di ribellioni dalle scuole, di organizzazione studentesca contro lo sfruttamento e contro l'alternanza scuola-lavoro, e ovviamente ci auguriamo e ci impegniamo per quanto possibile ad allargare questo fronte, perché come abbiamo detto non riguarda solo voi, riguarda tutto il mondo del lavoro, riguarda appunto ore di lavoro non pagate e una disoccupazione che continua a aumentare, quindi il problema riguarda veramente tutti e tutte noi, e quindi magari ci risentiremo anche prossimamente per aggiornarci su quello che state facendo giù a Napoli e in generale in tutta Italia. Intanto ciao e grazie ancora.
Grazie mille a voi.
Ciao.
Allora abbiamo una telefonata che c'era in attesa. Pronto?
Pronto?
Allora.
Mi sentite?
Dici la tua.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Niente, io avevo come dire una domanda da fare, forse due, e una breve considerazione. Allora, per quanto riguarda come dire, la considerazione è il fatto che sia come ho 50 anni, sia come lavoratore che come ex studente ormai da parecchi anni è trascorso quella, come dire, dalla frontiera in cui ero studente e poi sono passato ad essere lavoratore. Cioè, me lo ricordo benissimo che cioè, la scuola non è mai stata un'istituzione democratica, cioè tutta questa libertà di formazione del senso critico, di libertà di parola, di esternazione da parte dello studente, sebbene giovane o un pochino più diretto verso l'età adulta, non c'è mai stata, c'è sempre appunto l'imposizione voi del programma, voi del pensiero, voi delle norme di comportamento che l'insegnante, il professore di turno impone con timore riverenziale, ricatti vari, e quindi insomma diciamo io questo lo toglierei dal discorso, perché questa descrizione di una scuola precedente all'alternanza scuola-lavoro che fosse fucina di pensiero critico e di cultura a me almeno non risulta, e non risulta a parecchi altri. Ora la domanda è, io non ho capito perché faccio altro, se queste ore di formazione si aggiungono oppure tolgono spazio alla didattica, e quindi se si aggiungono la didattica rimane la stessa, e quindi tutto quello che è la formazione e l'insegnamento permangono, è diciamo uno sforzo in più che si chiede allo studente, agli studenti di fare rispetto a quello che è la formazione stessa. Però è una domanda, non lo so se appunto questo sottrae spazio alla didattica. La considerazione barra domanda poi che ultima viene è che in trasmissione, poi non so se magari si procederà ulteriormente, e che manca una parte, un attore fondamentale che sono i genitori. Ora i genitori sono poi alla fine, perché l'insegnante fruisce della scuola in quanto ne percepisce salario, gli studenti la frequentano in quanto appunto sperabilmente debbono formarsi, ma tutti quelli che poi alla fine pagano questo che poi alla fine sta diventando un circo sono assenti, almeno in trasmissione, e quindi capire se prima della legge sull'alternanza appunto la scuola fosse questa meraviglia stupenda che almeno formasse gli studenti, e questo anche a me appunto in genere non risulta. E sarebbe, almeno per quanto ci riguarda, per avere compiutamente un'immagine diciamo più concreta e puntuale del problema, se problema esiste, avere appunto anche delle risposte a delle domande genitoriali, quindi alla fine loro che tipo di persone si ritrovano dopo n anni di scuola prima di questa pseudo riforma e successivamente a questa. Ok? Vi ringrazio.
Grazie,
ciao.
Mille.
Beh, guarda, io puoi rispondere tu un attimo.
No, volevo ritornare anche su un punto che definirei dal punto di vista economico strutturale, perché poi dietro questa vicenda ci sono anche
delle questioni che riguardano la struttura economica di questo paese, come si sta prefigurando e chi se ne avvantaggia. Allora, l'alternanza scuola-lavoro, come ricordava anche l'ultima telefonata, se fosse un processo di incremento teorico e pratico delle conoscenze degli studenti, la saluteremmo tutti come una cosa meravigliosa. Noi invece questa alternanza scuola-lavoro, che deriva, come veniva ricordato, dalla legge 107 del 2015, che io definisco della mala scuola, è una farsa. Siamo di fronte a una serie di bugie che sono imperniate non solo sullo sfruttamento del lavoro gratuito da parte di studenti, nei confronti degli studenti, ma sono anche imperniate su una sorta di sberleffo che viene fatto in danno degli studenti stessi. In questi giorni sono circolate voci di giornalisti,
il
segretario della CISL Bentivogli, quel tal giornalista che risponde al nome di Loquenzi, che di fronte al fatto che c'erano delle ribellioni in molte città da parte degli studenti, ha definito gli studenti come dei fannulloni, dei ragazzi che non vogliono nemmeno allacciarsi le scarpe da soli, dei figli di mamma viziati. Cioè, questo è un po' il quadro anche culturale, l'attacco culturale che viene fatto da questi signori. Ora, di fronte a questa questione però, Chico, tu da un punto di vista pure diciamo economico, teniamo così, però vorrei terminare questa questione. Alla telefonata devi rimanere un attimo in onda, perché ci tengo a riportare alcuni dati. Ettore lo ricordava all'inizio: nel 2016 abbiamo avuto 170 milioni di ore lavorate gratuitamente e hanno interessato 650 mila studenti. Nel biennio adesso 2017-2018 si triplica questo numero, arriviamo a 500 milioni di lavoro gratuito e vengono interessati 1,5 milioni di studenti. Ora, il risparmio nel 2016 da parte delle aziende è stato di 1,2 miliardi di euro. Si prevede adesso, con questa nuova situazione, un risparmio di 3 miliardi di euro da parte dei cosiddetti datori di lavoro. Ora, questo qui, quando si definisce, quando lo definiva anche Francesco, una politica classista, è evidente anche per i dati strutturali, per i dati economici, per i dati aritmetici, che stiamo di fronte al fatto che ci sono datori di lavoro che risparmiano 3 miliardi di euro, sui quali tra l'altro credo che non venga pagata alcuna tassa.
Prendono
contributi, quindi c'è anche un'esenzione di tipo fiscale e così via. Quindi questa la misura classista sta anche, diciamo, dentro questi termini. Tra l'altro, questo crea, e chiudo su questa questione, una situazione di impoverimento ulteriore. Perché noi, a taluni lavori che venivano fatti dai cosiddetti lavoratori stagionali, adesso vengano assorbiti nell'ambito di questa alternanza scuola-lavoro dagli studenti, per cui abbiamo da una parte lo sfruttamento degli studenti e da un'altra parte, anche se per poche centinaia di euro, abbiamo anche l'abbassamento ulteriore dei proventi che andavano ai cosiddetti lavoratori stagionali. Prendiamo la telefonata.
Pronto?
Ah sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno, sei in onda, puoi dire la tua.
Allora, mi chiamo Stefano, ho 50 anni e oggi compio i 10 anni di supplenze come lavoratore precario della scuola, essendo insegnante di terza fascia. Insegno.
Se resisti in altro po' ci vai in pensione da precario con una pensione precaria.
Esatto. No, ma io faccio anche altre cose nella vita, per cui diciamo che anche se in maniera forzosa me lo faccio piacere questo precariato nella scuola, per cui proseguo, diciamo, un impegno politico. Io sono attivista dei COBAS, vado in strada a ogni manifestazione e volevo segnalare soltanto un aspetto, proprio parlando di impegno politico e di attività, diciamo, culturale nella scuola, di alcune tipologie di professori, per esempio quelli che appunto vanno alle riunioni, molto spesso alzano la mano per proporre problematiche singole legate al contratto, legate al problema dei presidi padroni e quant'altro, distogliendoci dal disegno complessivo di quello che è appunto il ruolo della scuola da quello che era stato, diciamo, segnalato da Calamandrei fino a quello che appunto nelle riunioni si racconta, cioè di un ruolo sociale di persone che vorrebbero formare dei ragazzi non tanto a delle competenze specifiche, quindi non a rincorrere delle semplici competenze tecnologiche o culturali che poi cambiano nel giro di pochi anni, ma a formare una forma mentis, e purtroppo ci si perde nei dettagli contrattuali e quant'altro. E tra l'altro alle riunioni si è sempre di meno come numero e anche in piazza, e questo secondo me si lega anche a un aspetto che spesso viene un po' trascurato, che sta anche nella legge, ed è il problema dei numeri, le classi pollaio legate al discorso del taglio dei costi, ma anche al problema della concorrenza tra scuole, scuole pubbliche, che se non hanno un certo numero di studenti fanno saltare le cattedre. Quindi purtroppo è triste dirlo, ma vedendo i pochi numeri di docenti che, non so, alle riunioni dei COPAS, ma mi immagino anche di altri sindacati, sempre in diminuzione, e anche in diminuzione quelli che vengono, che scendono per strada, molti insegnanti sono legati mani e piedi, un po' rassegnati, un po' il fatto di scendere in piazza e vedere più carabinieri che docenti, e alla fine il discorso dello stipendio fisso e di un quieto vivere e di lavorare di fronte a, diciamo, uno sconforto generale di riuscire a incidere nelle decisioni politiche, un po' un senso di tirare remi in barca. Però purtroppo la realtà è questa, cioè in realtà quando ci si ritrova di scrutini, io non, diciamo che non sono quello che provenendo da una scuola, diciamo, quasi fascista ai tempi miei, ho subito queste cose, e con gli studenti cerco di dare loro quello che ho subito, cioè di fare a loro quello che non hanno fatto con me, per cui lungi da me il discorso di bocciare tutti. Però purtroppo si alzano le mani dicendo, appunto, questo ragazzo va bocciato, poi alla fine dello scrutinio si promuovono tutti. Questo, ma perché sostanzialmente se si iniziano a bocciare, molto spesso ho sentito dire, ma i ragazzi poi vanno nel liceo, nella scuola qui di fronte. Si stanno creando quindi dei, come si può dire, delle tre, ma questo forse è già risaputo, tre categorie: la scuola di serie A, non so, il Visconti al centro, la scuola di serie B un po' meglio, e le scuole che ho frequentato io in tutti questi anni, quelli di periferia, che sono dei parcheggi con un tasso di disabili, di disabilità sia fisica che morale che sociale altissimo rispetto ai licei. E purtroppo noi abbiamo di fronte dei parcheggi. La scuola, l'alternanza scuola-lavoro in realtà è un abituare i ragazzi al lavoro gratis, al lavoro precario. Quindi queste scuole stanno diventando, al di là del fatto di essere classiste, una palestra per diventare dei lavoratori precari in futuro, e che tra l'altro non hanno neanche gli strumenti culturali per poter contraddire stereotipi o contraddire un sistema mass mediatico che è completamente, come si può dire, in un'onda lunga uniformata, e che veicola un pensiero unico che non sono in grado assolutamente di contestare. Ecco, quello che io volevo sottolineare era proprio questo, che anche i docenti purtroppo sono complici di questo sistema e non se ne rendono conto, cioè siamo rotelle di un ingranaggio che perpetua un sistema classista che non fa altro che aggravare questa piramide sociale che si sta sempre più restringendo. E purtroppo la precarizzazione magari del lavoro di una moglie o di un marito, viceversa, la paura di perdere il posto di lavoro, di un preside che magari te la fa scontare, si alza un po' la testa per contestare, sta facendo sì che molti docenti, molti colleghi, ho visto, ne ho viste centinaia, un po' si rassegnino. Quindi alzano un po' la testa e dicono no, ma qui non si può andare avanti così, queste classi così disagiate bisogna fare, e poi alla fine...
Bene, ascoltaci per radio, ci abbiamo tante cose da dire.
Ok, ok.
Su
quindi questo. Era solo questo.
Anche per lasciare libero il telefono, no? Perché poi...
Esatto.
È un'assemblea questa, parlano tutti.
Grazie mille.
Ciao. Anche dei docenti, ecco.
Io una battuta me la lasci fare, 50 anni questo, 50 anni quell'altro. I cinquantenni sarebbero i protagonisti dell'ultimo movimento, che poi non ce ne sono stati altri,
universitario passato sotto il nome della Pantera, movimento che fece abbastanza rumore. Oggi le troviamo rassegnati in questa condizione. Scusa, era una battuta, che poi stiamo parlando di scuola, di scuola, di che formazione del lavoro alla scuola, ma quale lavoro? Cerchiamo di sperare che nel futuro non ci sarà lavoro. Sentiamo la telefonata e poi vediamo. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno a tutti. Guardate, comincio con un ricordo che riguarda proprio la radio, Radio Onda Rossa. Tanti anni fa, credo almeno 25 anni fa o giù di lì, c'era in radio una trasmissione settimanale, condotta peraltro da un caro compagno che saluto, visto mai stesso all'ascolto, si chiamava Sebastiano. Si intitolava questa trasmissione, che riguardava diciamo il movimento degli studenti, soprattutto soprattutto medi più che universitari, si intitolava, guarda caso, un titolo era tutto un programma, Fuori dai banchi, non c'aveva titoli tipo quelli che sono gli slogan dominanti all'interno dei, diciamo, dei movimenti studenteschi più o meno che si esprimono oggi, tipo cambiare la scuola eccetera eccetera. Si intitolava Fuori dai banchi perché si presumeva il fatto che la coscienza critica a cui spesso si fa riferimento si andava a formare fuori dai banchi, contro quella scuola lì, che era borghese quanto questa, pubblica o privata che sia, insomma già è stato detto in precedenza, ma mi sembra per noi dovrebbe essere ovvio, insomma. E a cambiare la scuola ci pensano i padroni, lo stanno facendo, adeguandosi all'italiana, al sistema duale tedesco, così come hanno fatto le riforme, no? De struttura l'hanno fatte sempre i padroni contro di noi, ma non potrebbe che essere così, visto che noi appunto critichiamo aspramente diciamo il riformismo del potere. Io ce l'ho a fianco del lavoro mio, io lavoro a Roma Termini e spesso mi ci trovo, e se vi fate una camminata e vedete diciamo le macchinette self-service nella galleria di Roma Termini di fronte alla biglietteria, noterete dei giovanissimi ragazzi e ragazzi che stanno lì a fianco alle self-service, tra l'altro contraddizione in termini, se sono self-service non si capisce perché ci deve essere una persona che aiuta i viaggiatori o i clienti a fare il biglietto, ma comunque questo è il mestiere che fanno per 5 euro al giorno, appunto all'interno del progetto strategico, diciamo così, di alternanza scuola-lavoro. Non pagati, stanno in condizioni peggiori di noi, senza sedie, sempre in piedi, insomma un lavoraccio. E ce l'ho a fianco, li vedo, insomma, e noi, questo è un esempio pratico, insomma, di come vengono utilizzate diciamo persone abituate, appunto, come già veniva detto, vorrebbero essere abituate al lavoro poco pagato, precario, super, super sfruttato. Io ci vedo nell'alternanza lavoro scuola, scuola lavoro una piccola novità, nel senso che mi sembra che rappresenti un po' una fusione tra quella funzione storica perenne della scuola di questa società, una funzione ideologica, insomma, di controllo, di comando, di ideologizzazione, e quella pratica d'avviamento appunto allo sfruttamento. E rispetto appunto alla questione che ci si dovrebbe fare una sorta di battaglia perché la scuola rappresenti l'evoluzione della coscienza critica e culturale che permetta agli studenti appunto di ragionare eccetera, francamente mi sembra un po' un'utopia, nel senso che la coscienza critica appunto, come dicevo prima, secondo me si fa un po' fuori, non solo fuori ma anche contro questo tipo di architettura della cultura, insomma, di industria della cultura che è la scuola borghese, no? Che è fatta apposta per addomesticarla, la coscienza critica, non per svilupparla.
Posso un attimo interagire con te su questo punto?
Sì, certo.
Perché anch'io penso che la coscienza critica non viene insegnata, cioè non può essere insegnata la coscienza critica. La coscienza critica nasce dalle contraddizioni che un uomo affronta nei confronti della vita. E rispetto anche ad altri interventi, qualunque scuola deve avere dei tratti coercitivi, purtroppo. Perché deve avere dei tratti coercitivi? Perché l'apprendimento è un lavoro, cioè un ragazzo, c'è pure la scuola dell'obbligo, quando è stata fatta, i proletari, le fasce più poveri non volevano mandare i contadini, i figli a scuola. Cioè l'obbligo scolastico, che cos'era? L'obbligo scolastico era un'imposizione, perché quelli dovevano mandare i figli a lavorare. Che cosa, però, perché si è lottato per questa coercizione? Si è lottato per questa coercizione perché, cioè, si presume che una persona, acquisendo le competenze, cioè, culturali, poi si sviluppa, cioè, poi, come dire, svilupperà il senso critico a un livello più elevato. Cioè, quello che voglio dire io, no? Cioè, io sono comunista, cioè, ve lo dico, per me, come diceva ieri,
lo puoi dire,
sei in buona compagnia, tranquillo.
Ieri diceva anche la cuoca deve poter diventare presidente del consiglio, insomma. Quindi secondo me, cioè, però questa cuoca, cioè, deve conoscere il mondo, cioè il lavoratore, anche su sta questione del lavoro, no? Cioè, noi, è vero quello che diceva Ettore della semplificazione, però noi abbiamo una classe borghese, cioè una classe dominante, che fondamentalmente dice: io i soldi nella ricerca non li voglio spendere, allora datemi la scuola, datemi l'università, datemi tutto affinché io possa, cioè, avere degli investimenti che io non faccio. Allora io dico, cioè, questo discorso per cui non è che la scuola deve formare un senso critico, ma, cioè, il ragazzo entra in contatto col mondo stando dentro la scuola, con altri ragazzi come lui, interagendo, misurandosi con le sue potenzialità. Poi è vero che gli insegnanti, essendo il prodotto, diciamo, di questo conflitto di classe che noi in parte perdiamo, sono arrabbiati, cioè, ma non hanno ancora pienamente la forza, per prima cosa, per rivendicare i loro diritti, e sì, poi per costruire un'altra idea di scuola.
Ma anche per entrare in contraddizione col ruolo che ci hanno, eh?
Cioè, sì, è vero, è vero.
Gli
però...
insegnanti sono i controllori.
Ma in parte, ti posso dire una cosa, in parte, allora, io non concepisco il mio lavoro
non
in questi
tutti,
termini.
Ovviamente, però
io non lo concepisco in questi termini. Però se io devo controllare, certo, io, cioè, ragiono, no? Però se c'è un ragazzo che si butta dalla finestra, cioè, sto a fare un esempio, che c'ha un comportamento sociale, cioè, io comunque rappresento le regole, che poi io interpreto non in maniera, come dire, coercitiva, eccetera. È chiaro che secondo me la scuola rispecchia la società, tant'è che la scuola è contemporaneamente fattore di emancipazione ma anche fattore di controllo. Cioè, sì, la scuola pubblica è stata fattore di controllo sociale.
L'acquisizione, il processo storico d'acquisizione culturale a cui facevi riferimento tu e che condivido, non è soltanto espressione della necessità delle classi meno abbienti di, appunto, di aggiudicarsi un livello più importante dal punto di vista culturale, ma anche funzionale a una forza lavoro più qualificata che serve al sistema.
Esatto, cioè, tutte e due le cose,
lavoro,
è tutte e due le cose, purtroppo, ecco, quindi è fattore
lavoro,
di controllo,
lavoro,
e fattore di emancipazione.
Scuola lavoro, lavoro lavoro, scuola scuola, è tutta una galera, insomma, dalle galere se vate, non è che c'è possibilità dei porti di pitturagli le
ma allora
le
tu
pareti.
Come pensi
questo
che un ragazzo
io,
possa
eh?
Apprendere la matematica, cioè, vadendo da un contesto nel quale c'è qualcuno che gliela spiega?
Rispetto,
cioè,
rispetto ai professori, ai maestri e professori, io personalmente sono un perito elettronico. Allora, ai tempi miei, come, non so quanti anni c'hai, insomma, più o meno, diciamo, io ho 62 anni. Ai tempi miei, alla scuola, come diceva fuori dai banchi, ci andavamo ben poco, e la nostra coscienza critica ce la siamo formata fuori. Io, per esempio, me la sono formata quando ho scoperto che certi libri, come quelli classici, che non nomino nemmeno, mi spiegavano la mia vita. E la scuola mi ha dato francamente ben poco, tant'è vero che poi adesso faccio il ferroviere, che col periodo elettronico c'entra molto relativamente.
Capisco che l'esperienza tua magari è stata così.
Però qualcuno ti ha insegnato a leggere, no?
Però non puoi generalizzare sta cosa, capito? Cioè, se tu la generalizzi, cioè, diventa un attacco. Ecco, secondo me questo è il pericolo. Cioè, un attacco alla funzione.
Però cerchiamo, perché se no facciamo.
Certo,
chiudi Pino, vai verso una conclusione.
Io certo, avete ragione, scusate, anche perché purtroppo vado al lavoro e non ho nemmeno tanto tempo. Io penso esattamente questo, cioè che oggi gli insegnanti, poco tra virgolette arrabbiati, che mi sembra che, come hanno detto qualcuno, insomma, ci sia uno scarso movimento come tutti gli altri posti di lavoro, Gli insegnanti, oltre a fare una battaglia sindacale per i propri interessi sacrosanti, ci mancherebbe altro, dovrebbero insomma entrare un pochettino in contraddizione col ruolo che svolgono, no? Che è quello funzionale anche all'alternanza scuola-lavoro. Non ci sono tanti, insomma. Va bene, le ringrazio.
Grazie,
a presto, ciao. Buona discussione. Ciao, ciao.
Ciao, grazie. Giusto per fare una battuta, questa cosa io l'ho fatta. Io ho 65 anni e facevo alternanza lavoro-scuola, perché la scuola l'andavo a far serale e mi è servita per aiutarmi a leggere, per poi leggere quei libri che hanno formato la coscienza critica. Però se non c'era qualcuno che me inquadrava su sta cosa, dato che per l'epoca mia rimanere ignoranti era normale, ci aiutava a fare la firma Alberto Manzi alla scuola.
Esatto. C'è un'altra telefonata.
Pronto?
Pronto, salve.
Ciao.
Sono Sabrina. Dici. Chiamo da Roma.
Anche loro fanno scuola, fanno e scuola anche noi serale.
Noi facciamo scuola, diciamo, allora siamo insieme all'associazione Dalia e appunto l'assemblea delle donne del consultorio di Piazza dei Condottieri, che si trova appunto nel quadrante di Roma Est, zona Pigneto Prenestino. Facciamo all'interno del consultorio una scuola appunto di italiano per donne straniere. Si parlava nella trasmissione, appunto si sta parlando di scuola, di istruzione, di formazione di senso critico. Mi inserisco appunto su questo anche nel dire che in una società multiculturale qual è la nostra oggi, questa formazione, questa acquisizione di senso critico e possibilità di esprimerlo passa attraverso anche la padronanza della lingua. E quindi questo oggi è tanto più attuale e tanto più cogente, appunto, vista la composizione dei nostri territori. Bene, insomma, in questa realtà, insomma, si fa una scuola di italiano, appunto, fatta da donne per donne di altre nazionalità. E insieme allo sportello antiviolenza che si tiene all'interno di questo consultorio, appunto, rappresentano un valore aggiunto per quello che è la funzione dei consultori stessi, che sappiamo oggi essere sottoposti ad una forte ridimensionamento per scelte di tipo aziendale. Pensiamo alla riorganizzazione appunto delle ASL nel territorio di Roma, dall'ASL Roma 2, dall'ASL Roma B e C si è passati all'ASL Roma 2 con un numero di utenti di oltre 1 milione di persone. Questa riorganizzazione incide fortemente nei funzionamenti, nella strutturazione dei consultori stessi, insieme ovviamente potremmo dire ad oggi alla volontà, comunque coerentemente alla volontà, di svuotare questi consultori di un significato che vada al di là di un'azione prettamente sanitaria. E per questo motivo ci troviamo che a fronte di una gestione appunto centralizzata nelle mani di un solo responsabile, fra l'altro di ben 6 consultori, laddove fino al mese scorso insomma c'era un responsabile per ogni consultorio con il quale si poteva entrare in contatto e proporre, ecco, a nome per esempio di realtà del territorio, dell'assemblea delle donne, proporre delle attività che fossero comunque coerenti e funzionali, come ritenevamo essere questo corso di italiano, che consente appunto alle utenti anche del consultorio di poter svolgere anche tutte le attività che i servizi del consultorio stesso rappresentano, quindi come un corso preparto, per dirne una, no? Bene, ad oggi questo viene fortemente messo a rischio, anzi viene considerato come un'attività straordinaria e quindi non più agibile, per una serie anche di altri motivi legati alla struttura stessa dell'ambulatorio, che adesso vede altri tipi di problemi, diciamo. Noi per questo insomma ci stiamo mobilitando e chiediamo una mobilitazione di tutto il territorio con un'assemblea estremamente prossima, si tratta di domani pomeriggio. Proponiamo appunto questo incontro di tutte le realtà anche del territorio a difesa non solo di questo consultorio, ma delle realtà dei territori che sappiamo, dei consultori, scusate, che sappiamo essere nati con una vocazione fortemente, ripeto, territoriale. Insomma, se guardiamo alla legge istitutiva del 75, la legge della Regione Lazio che istituiva i consultori pubblici, parlava proprio di un legame molto forte con tutte le realtà territoriali, dai comitati di quartiere all'associazione di donne, all'assemblea delle donne, addirittura ai sindacati, o allora c'erano i comitati di fabbrica. Questo legame col territorio viene adesso in qualche modo minacciato, se non reciso, da questa volontà di snaturare, appunto, di togliere delle caratterizzazioni anche molto peculiari come queste, e per rimanere su un'attività, ripeto, prettamente, esclusivamente sanitaria. Questo è un problema che riguarda tutti i consultori. Noi lunedì alle 17.30 ottobre, alle 17.30, chiamiamo questa assemblea dentro il consultorio o fuori del consultorio, se non sarà possibile essere lì, per difendere e rilanciare questa vocazione specifica e questo interesse a fare, appunto, attività che riguardino tutte le donne, anche in un'ottica di formare, dare degli strumenti di acquisizione, appunto, di coscienza, di senso di coscienza anche civile e sociale.
Lì l'appuntamento sarebbe, in poche parole, all'isola pedonale?
Non all'isola pedonale, a Piazza dei Condottieri.
A Piazza dei Condottieri,
nei pressi di via Roberto Malatesta, quindi dove c'è, appunto, il consultorio di Piazza dei Condottieri.
Vicino alla SNIA, per capirci.
No, pensavo che io mi confondevo che... Va benissimo, allora l'appuntamento domani
17.30
alle 17.30 a Piazza dei Condottieri.
Per tutte le donne, tutte le realtà del territorio.
È un qualcosa che dovrebbe interessare la società complessiva, perché chiudere uno spazio dove si fa cultura, integrazione attraverso la scuola d'italiano e sostegno alle donne per tutte le vicende che noi parliamo, dalla violenza a tanti problemi, pensare di chiudere, di non fare utilizzare più questi spazi per queste cose, mi sembra, no? Che poi si lega a quello che stiamo facendo.
Sì, parliamo appunto di una scuola anche qui, diciamo, fianco ad uno sportello antiviolenza, come tu citavi, appunto, i bisogni, le difficoltà della vita. Parliamo comunque di una scuola che in ogni caso serve a dare questi strumenti, ripeto, in questo caso di conoscenza di una lingua, per esprimere dei pensieri, insomma, per essere parte attiva di una società in cui comunque si vive.
Benissimo, ti ringraziamo.
Grazie a voi, buon procedimento,
ciao.
Arrivederci.
Io vorrei riprendere alcuni spunti che sono usciti fuori sia dagli interventi di coloro che stanno qui che dalle telefonate, no? Il dibattito si è sviluppato più o meno negli ultimi interventi sul discorso della scuola come istituzione borghese. Condivido completamente l'intervento di Francesco, per cui non ci torno più. D'accordo che il discorso del senso critico si sviluppa fuori, ma se non hai gli strumenti, purtroppo è anche difficile che al di fuori riesci a sviluppare adeguatamente il senso critico. Ed è importante, secondo me, quindi vedere, appunto, la scuola come istituzione della classe dominante in una determinata fase. Prima Ettore giustamente faceva riferimento a una realtà futura, addirittura manco presente, che è quella dell'industria 4.0, così l'è definita, cioè con quel mostro di cui tutti parlano. Per noi è un mostro, per la classe dominata, per i lavoratori, perché dovrebbe generare l'introduzione della robotica a livello massiccio, milioni di disoccupati nella sola Europa, che si vanno ad aggiungere agli altri disoccupati. Allora, secondo me è importante, no, tenere tutto quanto insieme, cioè fare un discorso, anche Serafino prima stimolava il dibattito, cioè di vedere da un punto di vista più, diciamo, olistico, diremo più complessivo, il discorso, cioè come si va a legare questo tipo di buona scuola, così chiamata, mala scuola, come giustamente la definiva prima Serafino, con la fase che viviamo, cioè con le ristrutturazioni e dunque con i rapporti che esistono a livello produttivo. Non è un caso, infatti, che la riforma della buona scuola va d'accordo con un'altra riforma che ha fatto sempre lo stesso governo, che è il Job Act.
Possiamo interromperti, così c'è la telefonata. Pronto?
No, guarda, preferisco che ascoltare, rimango in linea intanto, dai.
Grazie.
Bene, va bene.
No, appunto, la cosa, secondo me, che in tutto questo quadro dovremmo ancora affrontare, che è, appunto, fondamentale, ce lo dice la parola stessa, alternanza scuola-lavoro, cioè come si coniugano e se effettivamente fanno parte di uno stesso quadro la riforma della scuola e la riforma del mercato del lavoro. Perché poi, se uno va a ricercare all'interno delle grandi ricerche che fanno i grandi, tra virgolette, ovviamente, i ricercatori internazionali, le istituzioni internazionali, l'OSCE e tutti questi altri, si vede che si parla proprio di questo come grande carenza del mercato del lavoro italiano. Questo è quello che dicono loro, ovviamente, che noi critichiamo e spiegheremo perché. È la mancanza di flessibilità, e intervieni col Job Act, e la mancanza di meccanismi che garantiscono una transizione scuola-lavoro che sia appunto tale da poter creare questi nuovi lavoratori che occorrono nella fase attuale all'Italia e dunque all'Europa. Qualche giorno fa, forse qualche mese fa, qualcuno di voi, io l'ho visto, non ricordo se di notte, una replica, ho visto Prodi in televisione. Voi sapete tutti chi è Prodi, insomma, professore universitario, presidente del Consiglio, ma anche quello che insomma ha fatto parte della Democrazia Cristiana, ricordate le sedute spiritiche per Trova Moro, insomma un personaggio del capitale, questo lo possiamo dire chiaramente.
Non solo professore, cioè presidente dell'Itica, oh,
non gli manca niente, insomma è un personaggio che capiamo bene a chi appartiene. E lui ha fatto un esempio, perché lui è molto chiaro, no? Conoscendo tutti i meccanismi, in una trasmissione televisiva diceva: ma noi abbiamo un grosso problema in Italia, troppa gente vuole fare il liceo, anche i figli dei poveri, parole testuali. Allora facciamo una cosa, siccome noi abbiamo bisogno di tecnici, chiamiamolo liceo tecnico, vedi come ci fregano, e oltretutto facciamo una un bel telefilm in cui lo mandiamo sulla Rai per 3 mesi, in cui l'eroe di turno ha fatto il liceo tecnico, così vedrete come un'altra volta le persone se vorranno iscrivere al liceo tecnico e risolviamo il problema del legame della scuola con il lavoro. Ragionano così questi, io solo questo vi volevo far riflettere. Lasciamo la parola.
E infatti così ci mandano il maresciallo Rocca, esatto. Don Matteo,
questo,
per farci formare tutti i carabinieri, esatto. Sbirri, esatto. Che non sono sappiamo chi sono,
ma è tutto gestito in questa maniera. Noi queste sono cose che dobbiamo sempre tenere a mente.
Bene, sei in onda.
Ah, ok, io sono un compagno che insomma lavora da tanti anni all'atre della scuola, nel senso che il mio lavoro è fare ripetizioni di matematica e di fisica, e da 10 anni c'è campo di questo lavoro, che cerca di mettere pezze per quanto riguarda ragazzi che hanno problemi con le materie di tipo scientifico. E insomma io quindi parlo costantemente vis a vis con i ragazzi, quindi c'è un rapporto tipo diverso dal compagno che sta lì che lavora, non so se è buon per lui o purtroppo per lui, all'interno dell'istituzione scolastica. Quindi c'è un modo di interagire direttamente con almeno una trentina di ragazzi all'anno in maniera continuativa, non saltuaria. E quindi questa è la condizione in cui diciamo mi trovo, e faccio il lavoro che mi piace, perché comunque non era una pezza d'appoggio come poteva essere all'inizio, ma proprio io mi mantengo così, e perché ci stanno un sacco evidentemente dei problemi nella scuola pubblica che riguardano da questo punto di vista la didattica, però appunto non vorrei parlare solo di didattica, perché la trasmissione è molto interessante, e vorrei riflettere su un paio di spunti, visto che si parla di alternanza scuola-lavoro. Innanzitutto proprio ieri io insomma cerco di interagire con questi ragazzi dal terzo superiore in poi per farmi spiegare che tipo di alternanza fanno, come la vedono, come non la vedono, cioè, insomma sta possibilità di parlarci direttamente. Per esempio ieri una ragazza mi ha fatto vedere per l'ennesima volta uno dei fogli che ti fanno firmare a scuola, dove lei e il genitore firmano che conoscono il contratto collettivo nazionale del lavoro. Ora a lei è capitato, è il primo episodio di alternanza scuola-lavoro che ha fatto questa ragazza, perché sta al terzo, ha appena cominciato, fa un liceo scientifico, è andata ad un museo di Roma, senza che vi dico quale, molto specifico, che sta in zona Villa Borghese, e lei tutta la classe in contemporanea, quindi stanno facendo l'alternanza in contemporanea. Lo spiego a vantaggio di chi non sa come funziona, perché non è detto che tutta la classe quel giorno non va a scuola per fare l'alternanza a scuola lavoro, ma spesso capita che magari ci vanno 3-4 ragazzi a turno, le lezioni vanno avanti, è tutto sfasato, i professori si trovano incasinati. Almeno loro la fanno in contemporanea e l'hanno fatta lavorare dalle 8 alle 18, quindi 10 ore, quindi 2 ore oltre l'orario previsto l'hanno obbligati a lavorare, e un lavoro, mi ha spiegato, del tutto inutile, di rappresentanza, perché c'erano altre scolaresche di ragazzi più giovani, dovevano allestire degli stand, svuotare scatoloni, allestire all'interno di questo museo alcune cose di cui loro non capiscono perché non hanno nessuna formazione, e quindi è rimasta abbastanza scioccata. E questa che gli gestisce l'alternanza a scuola lavoro sul posto di lavoro, una lavoratrice, gli ha firmato comunque le 10 ore, quindi andandosi probabilmente a condannare da sola, perché tu un po' fa lavora 10 ore una persona, non dovresti poter
è un minorenne
farlo.
Poi
minorenne, cioè manco questa ha fatto la primina, c'ha 15 anni, ok? Quindi star terza, ma insomma c'è un anno di meno, e tutta la classe è così, e sono tornati a casa distrutti, e lei sta in periferia, e andare a Villa Borghese non è una passeggiata, come potrebbe essere per tanti che magari ci vanno in fuori orario di scuola o di lavoro. Per dire, però io quello che cerco di fare quest'anno, adesso mi impegno a titolo mio personale per quanto possa essere utile, è cercare, oltre di parlare con questi ragazzi, di farmi descrivere nel dettaglio le situazioni lavorative che ci hanno avuto e le ripercussioni scolastiche. Quindi quello che chiedo, l'impegno mio di quest'anno, visto che ce l'ho tutti i giorni da questi giovani allievi, è chiedere una relazione da parte loro, se hanno tempo, se gli va, ovviamente facoltativa, delle difficoltà che ci hanno avuto nell'alternanza scuola-lavoro legata pure alla didattica, perché poi ovviamente se quel giorno vai a lavorare non puoi studiare, magari il giorno dopo il professore ti ha messo un compito o due addirittura. Però il punto è questo, il punto più generale è che prima il compagno insegnante si chiedeva se le riforme del lavoro vanno di pari passo con quelle della scuola e dell'università. Sì, perché ad esempio nel 99 che è uscito fuori il pacchetto Treu, con la riforma Gelmini
97-99, sì.
Esatto, sì, nel biennio, insomma, un paio d'anni di sfasamento, sì, magari. Adesso la riforma Gelmini, che ovviamente è stata confermata dal PD, poco dopo è uscito fuori il Jobs Act, tutte queste belle cose, però bisogna fare anche un'autocritica, almeno qualcuno la dovrebbe fare, perché tante strutture organizzate, specie alla Sapienza, ma anche collettivi auto-organizzati attuali delle superiori, portano avanti l'alternanza scuola-lavoro buona, cioè tramite collettivi auto-organizzati. Se andate a vedere sulle varie pagine Facebook, ci stanno, io manco io l'ho Facebook, ma sono andato a informare così, ci stanno, che promuovono venire a fare con noi studenti che dovrebbero rivoltarsi contro questa situazione, perché ci dovrebbero avere una capacità di analisi, insomma, tantino diversa. E precedentemente all'università tanti hanno fatto autoformazione elargendo CFU, i crediti formativi universitari, contro cui ci siamo battuti come compagni dell'Università di Tor Vergata, perché sto modello ci fa veramente schifo, perché i CFU te li danno, così tu studente sei invogliato ad andare a seguire il corso di autoformazione fatto dal collettivo X, ok? E insomma, invece di rompere questi meccanismi, sono stati portati avanti anche con grossa pubblicità dalle strutture pseudo-organizzate che guidavano alcune proteste, soprattutto alla Sapienza, ma anche in altre parti d'Italia. Penso a quello.
Molte volte manca, cioè io lo vedo pure a scuola, e come dicevamo, cioè non è che io qui faccio pure un'azione di rivendicazione.
Scusa, fammi chiudere la telefonata, sì, perché sennò
finisco la telefonata e lascio.
Scusami, perché
lasciamo su molte cose. Lasciamo, okay, il telefono libero per altre magari.
Ok, finisco chiudendo la telefonata, dicendo che appunto le questioni scuola e lavoro vanno, anche università, vanno dei pari passo, che pur io riscontro una scarsissima capacità critica da parte degli studenti, che invece però capiscono quello che stanno subendo, che è un altro, che comunque, cioè, non è che sto scemi perché sto ragazzi, non è così, lo capiscono bene. E ancora la cosa più grave è una scarsissima capacità dei genitori stessi, che spesso sono contenti perché fanno un'alternanza che poi non li porta assolutamente a nulla. L'ultima cosa è che purtroppo secondo me i docenti, che sono centinaia di migliaia nella scuola pubblica e hanno un potenziale che potrebbe essere veramente dirompente, effettivamente, ma lì, a quello che è stato detto prima, spesso fanno più il gioco per non mettersi contro, perché non poter cambiare le cose, ma le subiscono pure loro. Però poi loro hanno un grado di responsabilità molto maggiore rispetto agli studenti, che poi sono obbligati a fare questa alternanza, che adesso sono 200 ore per lo scientifico e 400 ore per tecnico, ma cambiando una parola su il decreto attuativo vanno a diventare 400-800 in futuro. Non so, scordiamo che una volta che passano questi meccanismi è un casino toglierli, e quindi andrebbe organizzata qualche cosa, lo dico a chi sta dentro la scuola, io per quello che posso da fuori, andare a parlare, veramente a rompere le scatole ai collettivi studenteschi veramente, o a chi sta a scuola, organizzate qualche sciopero, non ci andate a lavorare. Non perché la scuola funzioni e sia bella e sia tutta una cosa rose e fiori, perché non è così, perché se non vai al lavoro devi andare a scuola, però insomma non vi prestate a questa cosa, perché se siete in tanti e non ci andate non vi possono fare niente, perché è vero che ci avete l'obbligo di 200-400 ore, però se in massa non ci andate e vi presentate alla maturità, non è vero, non è possibile che non vi fanno dalla maturità, pure se c'è scritto sulla legge, ok? Perché le cose si rompono così. E niente, vi ringrazio per lo spazio e buon proseguimento.
Ciao, grazie.
Secondo me questo ultimo appello è quello di cui fare tesoro, perché è, come dicevamo anche in qualche puntata precedente, è, questo dell'alternanza scuola-lavoro è un ambito che lascia spazi di lotta. perché effettivamente è talmente un abominio e sono talmente tanti, talmente numerosi gli studenti, gli insegnanti, i genitori, stiamo parlando messi tutti insieme della maggioranza della popolazione italiana, tra genitori e studenti di scuola e insegnanti.
Ci abbiamo uno studente.
Benissimo, e quindi insomma questo dello sciopero e del boicottaggio mi pare sia un terreno anche praticabile oltre che desiderabile.
Pronto?
Che faccio, vado?
Se sei in onda, sei andato a fare l'alternanza?
Vabbè, vi racconto un attimo quello che è successo a scuola mia, se ve va, perché si ricollega all'ultimo intervento.
Sì, vai.
Allora, noi, vabbè, io personalmente ho cominciato a fare l'alternanza in terzo, adesso sto in quinto, e le 200 ore le ho finite subito e a quest'anno non ho avuto problemi. Alcuni miei compagni invece hanno voluto cominciarla dal terzo e i loro corsi sono saltati. In questo anno la preside, dopo dei corsi che tutto sommato erano decenti, per i quali nemmeno ci siamo lamentati eccessivamente, ha deciso di mandarci al call center. Adesso, proprio per questo collegamento tra lavoro e scuola, è stata l'unica cosa che è riuscita a smuovere tutti gli studenti della mia scuola per ribellarsi a questo patto, e alla fine, dopo picchetti, raccolte di firme eccetera, siamo riusciti a toglierla, siamo riusciti a far retrocedere la preside da questa decisione. Il problema che ho riscontrato nella mia scuola era che alla gente non importava. Ho cercato di dire a tutti, anche se io ovviamente mi sentivo un po' in colpa a dirlo, avendo finito le ore non correvo nessun rischio, di scioperare, di fare qualcosa, di non andarci a prescindere da quello che aveva detto la preside, ma non è importato un granché alla maggior parte delle persone, fino a quando non siamo riusciti a creare un picchetto, andare dalla succursale alla centrale. Io sto a Newton, siamo finiti pure su qualche giornaletto, su Roma Today e Scassi e Matti. E a questo punto, dopo essere finita sui giornali, in televisione, dopo aver fatto delle figure orrende, è riuscita a fare il passaggio logico di toglierci questo sfruttamento, tra l'altro organizzato con un ex professore, che dell'azienda che ci ospitava aveva il 49% delle azioni. Niente, solo questo volevo dirvi. Quindi sì, è vero, dovremmo ribellarci e qualcuno che ci venga a rompere sarebbe una cosa bella, ma almeno nel caso della mia scuola sono rimasto davvero intristito dal fatto che alla maggior parte di noi semplicemente non importasse. Ci svegliamo, andiamo a scuola, studiamo, torniamo a casa a mangiare, poi andiamo a fare questa alternanza, poi andiamo a dormire. E beh, tutto qua, raga.
Certo. Grazie. Se non vedete una sveglia, ne pagherete le conseguenze quando entrerete in un futuro mondo del lavoro, di un lavoro che non ci sarà, perché non esiste, perché stanno distruggendo il lavoro che c'era, ecco. Va bene, ti ringraziamo.
Grazie.
Gli auguri.
Bene, io direi, Francesco, se devi dire una cosa, andiamo verso una conclusione di sto tema, perché poi cercheremo di tentare un contatto con Barcellona per farci aggiornare.
Io volevo solo dire in primo luogo che anche le proteste sul contratto che fanno gli insegnanti, che fanno tutte le categorie, sono fondamentali, altrimenti, cioè, se uno non protesta rispetto alle proprie condizioni di lavoro, non credo che protesti sulla scuola. Infatti noi come lavoratori autoconvocati abbiamo fatto un appello per lottare sul contratto. Perché dico questo? Perché, cioè, è evidente che chi vive la scuola queste riforme se le fa passare. Cioè, io mi ricordo quando fu introdotta l'alternanza scuola-lavoro, eravamo pochissimi a criticare questo meccanismo, molti si concentrarono sul potere dei dirigenti scolastici, sulle nomine dei presidenti, e non colsero questa cosa. Adesso che viene fuori la natura veramente classista dell'alternanza scuola-lavoro e che le persone la sperimentano, si comincia a riflettere su sto punto. Allora uno dovrebbe, cioè, da una parte esercitare sempre quella forma di resistenza, rivendicare appunto la funzione teorica e pratica della scuola, ma la pratica della scuola non è l'alternanza scuola-lavoro. La pratica della scuola è che tu devi capire la società attraverso la scuola. Questa secondo me è la funzione principale. Se degli insegnanti non sono in grado, allora bisogna fare una lotta dentro le scuole per dimostrare che la prassi, e io qui veramente ci tengo al concetto di prassi, non è andare a lavorare in un'impresa o fare un progettino. La prassi è concepire il proprio, la propria funzione, quindi la scuola, come strumento di trasformazione della realtà. Questo è il concetto di prassi. Allora io preferisco una scuola, un liceo di 5 anni e una scuola unificata, non una scuola di serie A, una scuola di serie B, dove si fa teoria rivolta alla prassi. Questo secondo me è quello dove ci hanno fregato. Ci hanno detto: beh, ma la scuola deve essere legata al lavoro, il lavoro cambia. Invece no, la scuola deve essere rigida, proprio perché se la scuola è rigida e ti fa studiare, il padrone sarà costretto a fare degli investimenti. Cioè, il problema è che più si va verso il lavoro, più la scuola si adatta al lavoro, più i padroni non spendono una lira per l'investimento e il lavoro non c'è. Cioè, è proprio ribaltato il discorso. Cioè, tu più i lavoratori difendono i loro diritti, lottano per il contratto, riescono ad avere dei diritti, e più questo tipo di manovre, cioè la precarietà, il lavoro eccetera, si riduce e il lavoro aumenta, perché lo Stato che cosa sta facendo? Sta dicendo: a me della scuola non me ne frega niente. A questo punto la scuola ti deve formare direttamente per lavoro, e i padroni dicono: ma a me perché? Perché io devo investire sulla ricerca? Perché devo investire sull'innovazione? Cioè, lo Stato mi dà tutto per poter far lavorare gli studenti, a sto punto non investo niente. Quindi più scuola lavoro, più disoccupati. Questo dovrebbe essere, cioè, il ragionamento che facciamo. Ecco, per dire che proprio, cioè, non solo è una forma di sfruttamento, perché se tu arrivi a pagare zero un lavoratore, dopo lo zero c'è la disoccupazione, gli stai a promettere di lavorare, ma fondamentalmente gli stai a togliere il lavoro per il futuro.
Beh, sostanzialmente rispetto al lavoro gratuito la disoccupazione è anche meglio, almeno c'è un po' di tempo libero, un giro al parco, qualche cosa gratis di bello nella vita la puoi ancora fare. Se vai a lavorare gratis è proprio, siamo oltre la disoccupazione, siamo proprio alla barbarie.
Almeno non ti si consumano le scarpe, come diceva Keynes.
Sì. No, ma adesso, in attesa di fare questo collegamento con Barcellona, noi insomma credo che esaurire un argomento di questo tipo sia molto difficile. Probabilmente dovremmo tornare intrecciate con tutta un'altra serie di questioni che abbiamo già toccato, sulle questioni del lavoro, le cosiddette innovazioni, eccetera. Ci dovremmo tornare. Se può, diciamo, arrivare a un minimo di conclusione dicendo questo, che noi stiamo di fronte ad un progetto politico che ha come fondamento una falsa pretesa didattica, perché questa veramente, diciamo, viene millantata, che ha lo scopo, io anche da quello che sentivo da Francesco, da chi ha telefonato, dagli studenti, che getta ulteriore scompiglio all'interno della scuola, ulteriore confusione non solo da un punto di vista didattico, ma anche proprio da un punto di vista culturale generale, da un punto di vista, diciamo, di prospettiva, e alla fine consegna bei miliardi, svariati miliardi, ad aziende, anche quelle più feroci, anche alle aziende che hanno un tasso di sfruttamento elevatissimo. La conclusione è questa:
evasori fiscali come Amazon o come come si chiama, McDonald's, tutta gente di questo tipo, che non solo sfrutta i lavoratori, ma lo Stato gli dà dei contributi perché questi prendono i ragazzi a lavorare, e non gli ha fissato le regole che devono lavorare per imparare qualcosa. Pertanto, quando vanno a lavorare, gli fanno fare qualsiasi lavoro, e per di più lontani, perché poi su sta cosa ci dobbiamo tornare. Io mi immagino un ragazzo che sta in un paese a 20 chilometri dal posto di lavoro che gli hanno trovato, la mattina come fa? Annaccia a lavorare in Calabria, in Sicilia, che non c'è lavoro, non ci sono aziende, dove le mettono a lavorare? A pulire stradelli dalla forestale?
Probabilmente sì.
Ettore, di fronte a questo stato di cose, se da una parte c'è lo sfruttamento dei giovani e degli studenti, e da una parte c'è chi si ingrassa, l'appello che è stato fatto dallo studente che riprendeva adesso Mattias è fondamentale, cioè bisogna ribellarsi, diciamo, a questo obbrobrio, a questo orrore che va sotto il nome d'alternanza scuola-lavoro, poi questi nomi sempre altisonanti, no? Suadenti, che invece dietro mascherano ben altre cose.
E sarebbe molto bello e importante che dalle rivendicazioni degli studenti intanto si partisse, ovviamente, dal noi non vogliamo andare a fare l'alternanza, e quindi non solo dirlo ma anche praticarlo, e in più che si lanciasse un messaggio anche al mondo del lavoro, perché questo, il discorso di rifiutare l'alternanza scuola-lavoro, si ricollega al fatto che una rivendicazione che sembra quasi banale, scontata, sciocca, e che invece oggi è estremamente drammaticamente attuale, ovvero che il lavoro si paga, cioè tutti sti lavori qua, se io devo andare a fare i caffè all'autogrill, se io devo andare al call center, se io devo, io non posso, non, nemmeno per un minuto ci posso stare, ovviamente sì, ma in alcuni casi è ancora più palese, cioè salta ancora più all'occhio, perché ci sono lavori più qualificati in cui ovviamente io sono contrario anche in questo caso, però in cui la scusa del ti faccio fare il periodo di formazione gratuita perché ti devi imparare è un discorso che magari regge pure, anche se è sbagliato. Ma se te mi stai mandando a pulire le strade, a fare i caffè, al call center, quello sono posti, e quelli sono posti dove si inizia a lavorare gratis anche da adulti ormai, perché ti fanno lo stage per fare il barista, per fare il cameriere, che non esiste. Tutti questi lavori, che sono la maggior parte dei lavori che poi di fatto ci stanno sul mercato, si pagano dal primo minuto, non esiste lo stage, non esiste il tirocinio, quindi dalle scuole devono partire più messaggi. Uno basilare è quello che ci rifiutiamo noi studenti. Ma e poi tutto il resto, perché qui c'è stato Expo che ha aperto al lavoro gratuito non qualificato.
Io penso, appunto, che questa cosa i studenti devono essere aiutati anche da
assolutamente
quella
assolutamente.
Montagna di disoccupati che stanno in attesa di trovare qualche posto di lavoro.
Ma che
dei disoccupati
andassero fuori da sti autogrill a dire
perché
devo
venire
io a lavorare,
prima
a fare
io
caffè,
che sono già formato, io. No? E più i lavoratori stessi, certo. Perché questi 500 milioni di ore sicuramente sostituiranno, cioè,
ma
manor d'opera,
anche a costo di fare un picchetto per impedire ai ragazzi delle scuole di venire a lavorare. Io
allora,
non ti faccio entrare, te c'hai 15 anni, non devi venire
grumili.
Qua a fare caffè.
Arrivare a questo, se no, la lotta non è complessiva di tutto, bisogna rompere, trovare di rompere il sistema, bisogna, sto sistema non si cambia, si deve rompere. Io faccio di fretta, metto uno stacco musicale perché vogliamo provare a farci aggiornare se ci riusciamo dalla Catalogna. Questa musica è ambientata dentro un consiglio di classe scolastico, immaginate.
What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one cake.
Just a little light.
need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Allora ritorniamo in diretta, siamo riusciti a avere il contatto con Barcellona, ci facciamo aggiornare cosa sta avvenendo, quali sono le prospettive della Neorepubblica catalana, no? Come si prevede il proseguimento di questo conflitto, di lotta di rompere un sistema. Noi abbiamo in contatto Rolando, ormai lo conoscete, abbiamo già utilizzato più volte la sua conoscenza, è italiano ma vive a Barcellona da 30 anni e passa. Rolando, ci dice cosa sta succedendo? Sappiamo che c'è la manifestazione dei nazionalisti.
Sì, hai detto bene, nazionalisti, sì.
Ecco, dice, dacci aggiornamenti.
Ok, allora vediamo, c'è in corso questa manifestazione, di nuovo diciamo tutti i settori indipendentisti o repubblicani, adesso si può parlare apertamente repubblicani, hanno dato come parola d'ordine diciamo proprio non scendere in strada per evitare provocazioni e così via. Sapete che ci sono stati già l'altro giorno, il giorno della dichiarazione della Repubblica, sono state numerose aggressioni da parte dei settori appunto fascisti che hanno attaccato anche la sede della radio nazionale diciamo catalana, hanno accoltellato proprio qui nel mio quartiere un paio di compagni anarchici, insomma, c'è questo rischio, rischio fascista, però che non fa perdere la calma alla gente. A livello, suppongo, istituzionale, sapete un po' quali sono le cose. C'è questo momento adesso di doppia legalità e di una certa confusione in certi aspetti, però a livello sociale si sta vivendo il tutto con grande serenità, nel senso che tutti sapevano perfettamente che questa era una cosa che sarebbe andata per le lunghe. Pochissima gente è veramente preoccupata per le reazioni internazionali di non riconoscimento della Repubblica, eccetera. In realtà veramente cioè si pensa in genere che ci fosse questa grande ingenuità fra la popolazione in lotta, no? E si sta dimostrando che non era così. La gente si aspettava ci sarebbero state tutte queste difficoltà e anche di più. Lo stesso articolo 155 è stato applicato, adesso la scommessa e vedere come faranno ad applicarlo. Una delle spiegazioni della rapidità con cui Rajoy ha convocato elezioni è proprio questa, cioè perché vedeva che un mantenimento sul lungo periodo, sul medio periodo, di un articolo 155 che prevedeva commissionariamento di tutte praticamente le istituzioni catalane, comprese anche quelle, diciamo, relative alla scuola, relative ai media, relative alla polizia, avrebbe rappresentato un logorio insostenibile per lo stesso Stato. Pensate ad esempio che gli sta costando quasi 600.000 euro al giorno solo mantenere i transatlantici qui a Barcellona, transatlantici italiani a proposito, che sono qui a Barcellona per ospitare i 10.000 poliziotti e guardia civile che sono stati mandati a presidiare, diciamo, questa colonia, no? Quella considerata colonia ormai dallo Stato spagnolo. E quindi c'è stata questa decisione di convocare e di indire elezioni, non si sa bene con quale intenzione, perché ovviamente l'alternativa qui sarà non parteciparvi oppure parteciparvi in modo particolare o con una grande coalizione, oppure diciamo con si stanno formulando varie proposte, però il fatto è che non ci sarà una soluzione attraverso queste elezioni, no? Alla situazione attuale.
Rolando, scusa, buongiorno. Senti, buongiorno. Rolando, a proposito di queste paventate elezioni da parte di Rajoy, qualcuno dice che se il movimento indipendista catalano partecipasse sarebbe quasi una sconfessione della dichiarazione di indipendenza, però se non partecipate partecipano gli altri e si fottono, scusa il termine, tutti i seggi della Generalità catalana, che peraltro è stata anch'essa, diciamo, ne ha assunto la presidenza Rajoy in questa fase del tutto transitoria con la destituzione di Carles Puigdemont. Tra l'altro, pure la situazione rispetto, e questa è un'altra domanda che ti vogliamo fare, pure rispetto per esempio ai Mossos de Squadra e quindi alla destituzione di Trapero, che corre il rischio, da quello che abbiamo sentito, pure di essere, diciamo, incarcerato per sedizione, cioè qual è il rapporto che si sta instaurando tra la polizia madrilena, tra la polizia centrale e la polizia civile e i Mossos de Squadra?
Allora, vediamo, cioè il discorso dei Mossos de Squadra io te ne posso parlare da un punto di vista proprio di movimento, cioè di gruppi antirepressivi. I settori, diciamo, dell'estrema sinistra che siamo all'interno del movimento repubblicano, settori libertari eccetera, hanno sempre considerato i Mossos comunque una polizia all'uso, cioè una polizia normale di Stato, che in questa fase ha assunto un ruolo, diciamo, più, come dire, civilizzato, nel senso che ad esempio ricordate perfettamente, mi sembra che ne parlammo, che quando c'è stato il primo ottobre il referendum, dei 200 seggi che sono stati chiusi dalla polizia, 100 lo erano stati dai Mossos de Squadra e 50 e 50 dalla Polizia Nazionale e dalla Guardia Civile. La differenza è che i Mossos de Squadra lo hanno fatto, diciamo, en douceur, cioè l'hanno fatto senza violenza, senza brutalità, stiamo ricorrendo più alla mediazione, alla dissuasione e così via. Cioè hanno agito da polizia, per capirsi, moderna nel senso di un paese democratico, che ne so, tipo Nord Europa, no? Cioè che hanno una polizia minimamente civilizzata. Noi nel sud questa cosa qui non le conosciamo, però esistono. Questo non vuol dire che non sia una polizia comunque normale, che difende uno statu quo, che difende una legalità e così via. In questo momento la polizia catalana sta facendo quello che ci si aspettava un po' tutti, nel senso che sta seguendo la legge, quindi ha accettato la destituzione del capo, del suo capo, ha accettato la nomina di un altro che comunque era un altro mosso de squadra, quindi anche il governo è stato un po' diplomatico in questa occasione, cioè non hanno voluto ferire troppo, umiliare troppo il corpo, e quindi si prevede che ci sarà un mantenimento però delle funzioni, ad esempio in questi giorni quelli che dovrebbero controllare le manifestazioni unioniste eccetera sono i Mossos, non sono la Polizia Nazionale. Per ora la Polizia Nazionale non si è vista schierata in modo massiccio, presidiano con la Guardia Civile diciamo certi punti della città, certi centri, il porto, l'aeroporto e così via, però non hanno fatto questo spiegamento perché diciamo fanno fiducia alla polizia catalana perché mantenga l'ordine. D'altra parte diciamo grossi rischi a livelli di ordine pubblico non ci sono, al di là delle aggressioni unioniste e fasciste, perché il movimento catalano, come tutti sapete, si è caratterizzato fin dal primo momento e sempre per un'assoluta compostezza, cioè proprio scrupolosa, nel senso non ci sono state non solo aggressioni ma neanche diciamo rottura di niente, neanche di cestini da carta straccia, no? Quindi in questo senso sarebbe veramente ingiustificato un ricorso dovrebbero intervenire contro i loro, no? Perché sono gli unici che stanno facendo manifestazioni violente.
Ascolta Rolando, scusami, sì, se posso interromperti,
certo.
Chiederti una chiarificazione, anche perché ripeto, qui le notizie che arrivano in Italia sono sempre...
Qui fanno parlare solo filo unionisti, i catalani non vengono intervistati. Ecco,
da questo punto di vista, nel movimento repubblicano, no? L'altra volta abbiamo parlato del ruolo importante che stavano assumendo sia i partiti comunisti che appunto il movimento comunista più in generale. Allo stato attuale, ecco, quella cosa che volevamo sapere è che qui si parla anche spesso di uno scontro tra due destre, no? Proprio per cercare di capire un po' meglio com'è la composizione politica, no, del movimento repubblicano. Il ruolo dei comunisti in questo momento è, tra virgolette, egemone oppure ancora...
Degli anarchici pure.
Degli anarchici, certo.
Ah, vediamo, qui ci sono diversi soggetti, è molto frammentato, e questa, lo dico per inciso, è una delle caratteristiche di questo movimento indipendentista rivendicata come tale, cioè la diversità, che non vuol dire interclassismo, cioè si pensa che ci sono dei valori condivisi fra le diverse forze che sono un minimo, cioè per esempio l'antifascismo è uno di questi valori, il diritto di autodecisione dei popoli è un altro di questi valori, e la rottura con il regime del 78 come regime post-franchista è un altro dei valori condivisi. Detto questo, all'interno diciamo dello schieramento stiamo parlando appunto di una repubblica, cioè non stiamo parlando di una rivoluzione, questo l'abbiamo già detto altre volte, no? Una rivoluzione sociale. All'interno di questo schieramento c'è evidentemente una sinistra radicale anticapitalista che sarebbe la CUP, ma non solo, ci sono anche molti settori libertari e anarchici che ovviamente sono capitalisti anch'essi e diciamo antistatisti, no? Che questo è un altro concetto che dopo se volete ne parliamo un pochino, cioè questa idea dello Stato, nazione, frontiere eccetera eccetera che qui si sta rompendo completamente, non è questo lo schema che hanno in testa i catalani, no? Va bene, dicevo, la composizione interna, sapete che la CUP rappresenta una decina di deputati, no? Sui 72 che configurano diciamo la maggioranza indipendentista che ha dichiarato la Repubblica, però al tempo stesso l'importanza nelle mobilitazioni e soprattutto nel discorso è molto superiore a questo, cioè la CUP non solo in un certo senso ha imposto, come giustamente dice Rajoy spesso, che i radicali hanno imposto un po' la loro linea, no? in Catalogna, e in parte è vero, però anche il discorso, diciamo, del tipo di repubblica, il tipo di società che si vuole creare. Adesso, ad esempio, deve cominciare il processo che in realtà è la creazione vera di questo nuovo, di questa nuova entità, no? Che sarebbe il processo costituente. Il processo costituente è pensato appunto che per la presenza di tutte queste forze dell'estrema sinistra all'interno di questo fronte è pensato in un modo di democrazia radicale dal basso, cioè assemblee territoriali che si riuniranno, che decideranno, discuteranno, elaboreranno proposte che poi faranno risalire in un'assemblea costituente che sarà oggetto di elezioni, che sancirà una nuova carta magna, una nuova costituzione.
Senti Rolando, ti interrompo, sì, anch'io, volevo sapere se qualcosa in più proprio a questo proposito, perché poi è molto collegato il discorso, su quanto è possibile in questo processo costituente a livello di chi lavora, perché poi ovviamente queste cose vanno attuate giorno per giorno, le varie decisioni che verranno prese dalle assemblee popolari, dall'assemblea costituente, insomma il cammino verso l'indipendenza della Repubblica è fatto poi di provvedimenti quotidiani che si fanno nelle istituzioni pubbliche, nei ministeri, insomma in tutto quello che verrà messo in piedi. A livello di chi lavora in questo, o lavorava fino adesso anche in questo tipo di istituzioni, qual è lo spirito? Quello di collaborare alla Repubblica, all'indipendenza in massa, o ci sono dei dubbi sul fatto che invece possa rimanere in qualche modo fedele alle istituzioni spagnole? Appunto parlo di chi lavora nel settore pubblico soprattutto.
Sì, dipende, ci sono le due cose, no? Cioè, da una parte c'è gente che ha fatto dichiarazioni pubbliche di disobbedienza, diciamo, allo Stato spagnolo, e che quindi è di voler approfondire, c'è altra gente no, però la cosa importante è che si considera appunto che siamo in una fase di doppia legalità e che quindi ci vuole pazienza, diciamo, da parte soprattutto di quelli, ci sono molti richiami alla pazienza in questi giorni, no? La pazienza e anche al silenzio, se ci fate caso sono state ben poche le dichiarazioni pubbliche dei vari soggetti politici, no? Perché proprio si sta trattando adesso di fare un dibattito non interno agli uffici, proprio un dibattito fra la gente. Noi ad esempio oggi abbiamo una riunione con un gruppo, però domani c'è la riunione del CDR, cioè il Comitato di Difesa Repubblica del mio quartiere, e lì si cominceranno appunto a parlare, valutare la situazione attuale e avviare iniziative concrete. Allora, a questo proposito io credo che ci sono due livelli che vanno tutti molto presenti, perché sono molto reali in questa fase e l'hanno contraddistinta. Una cosa è quello che si plasma, diciamo, in decisioni pubbliche, politiche, istituzionalizzate, e un'altra cosa sono le decisioni che si possono prendere a livello di intervento diretto nella vita sociale collettiva. Mi spiego. Ad esempio, una cosa è decidere gli orari di apertura per legge dei commerci, no? dei negozi e così via. Un'altra cosa è che nei quartieri si stabilisca una dinamica che fa che la gente, diciamo, per esempio, priorizzi il consumo in certi stabilimenti che diciamo rispettano certe norme, diciamo, considerate socialmente accettabili, etiche, no? Ad esempio l'orario d'apertura, perché permette ai dipendenti un riposo giusto, eccetera eccetera. Voglio dire che la creazione di contropotere si crea qui, cioè si pensa qui anche come creazione di contropotere territoriale e locale nei quartieri, con piccole o grandi cose, cioè si possono creare queste istanze di potere popolare sulla quotidianità, oppure su accordi che poi si possono prendere nei coordinamenti fra i vari comitati di quartiere. Cioè è una dinamica che ricorda, mutatis mutandi ovviamente, quella del 36, cioè della rivoluzione che ci fu dopo il colpo di Stato franchista, in cui le organizzazioni di base prendevano la torcia, no? E diventavano protagoniste della vita pubblica, sociale. Un po' siamo in questa fase, in embrione naturalmente, però pensate che ci sono in Catalogna più di 150 assemblee territoriali di questo tipo, che vanno a inserirsi in un tessuto associativo d'altra parte già preesistente e molto ricco, che si aggiunge a sua volta a un tessuto politico che non è male. Insomma, è una situazione complessa, però a mio avviso molto ricca, e che può creare sviluppi molto interessanti.
Rolando, senti, a proposito del tessuto economico produttivo, quale posizione stanno assumendo le imprese, le banche, soprattutto le grandi imprese, rispetto, diciamo, a questa situazione? Si era parlato, si era minacciata una fuoriuscita di alcuni settori produttivi, da alcune aziende. La questione è reale oppure in questo momento c'è una situazione di stallo o di ritorno indietro da queste posizioni?
Allora, io credo che da una parte era un blef, perché evidentemente qui non vogliono ammazzare la gallina dalle uova d'oro, cioè la Catalogna era una zona che produceva profitti sia per lo Stato, per le casse, per il fisco, per l'erario pubblico, un sacco di soldi venivano dalla Catalogna, sia per le multinazionali anche spagnole, no? Cioè in Catalogna c'è un mercato ricco, un mercato che tira. La Catalogna è una buona esportatrice, cioè quindi anche il discorso dei soldi che entravano via esportazioni nello Stato. È successa una cosa buffa, che diciamo il boicottaggio che è stato indetto contro alcuni prodotti catalani in realtà ha avuto delle ricadute molto negative per imprese in altre regioni di Spagna, per esempio in Andalusia o in Estremadura, perché in realtà, come ovvio in una economia capitalista, diciamo, i prodotti che vengono fatti in Catalogna spesso, diciamo, hanno materie prime che vengono da altri luoghi, quindi se non si comprano i prodotti catalani non si comprano neanche le materie prime che vengono dall'Estremadura. Quindi cioè, in un'economia capitalista è talmente tutto collegato che è difficile veramente castigare una zona concreta, no? La cosa positiva invece qui in Catalogna è che questo ha aperto gli occhi a molta gente. Ad esempio sul discorso della banca c'è tutto un movimento, per ora larvato, però che può tradursi in campagne concrete e più incisive, di ritirata di conti dalle grandi banche e di apertura in piccole banche cooperative, banca etica, eccetera eccetera. E questa stessa tendenza la si vede anche negli altri ambiti, cioè c'è una crescita notevole del cooperativismo di base, non le grandi. Qui in Catalogna il cooperativismo è di piccole e medie cooperative, non è come in Italia o in Canada o in altri luoghi, no? Quindi una struttura economica proprio molto legata al territorio, e ci cominciano a essere anche boicottaggi per esempio alle grandi marche di distribuzione. Insomma, è un momento interessante perché possono confluire, diciamo, le rivendicazioni storiche della sinistra, radicale o meno, contro il capitale, il grande capitale, con questo movimento indipendentista catalanista che vede in queste grandi banche adesso un nemico politico, no?
Senti Rolando, così per essere più pratici, perché poi quello è qui l'allarme che c'è, che succede, dice, se arrestano tutti i membri dell'assemblea generale, l'arrestano, le portano a Madrid, perché il processo lo vogliono fare a Madrid, e che tipo di reazione, quando dice noi saremo non violenti, che tipo di sistema di boicottaggio, quale prospettive c'è nella popolazione di non collaborare più con la monarchia spagnola, cioè come, allora, come si prospetta? E se oltre alla Guardia Civile si vedranno pure magari girare i carri armati all'interno di Barcellona, che succede? Perché la Spagna ha lasciato dichiarazioni di fuoco, insomma, a sentirla.
Sì, sì. No, ma qui ci si aspetta tutto. Cioè, quello che si spera è che non comincino a sparare sulla popolazione, diciamo, inerme e assolutamente pacifica, anche se non è escluso. Ora, detto questo, diciamo, noi non possiamo influire su quello che farà lo Stato, no? Su quello che farà lo Stato né i suoi scherani, diciamo. Però sì che possiamo influire su quello che faremo noi, e c'è una condivisione in questo senso quasi assoluta. Dopo ci sono delle sfumature, ad esempio sul discorso dell'antifascismo, perché oggi, domani mi sembra c'è un presidio organizzato in un quartiere qui di Barcellona di difesa antifascista, perché vediamo il discorso delle forze di polizia, si immagina o si suppone, anche se abbiamo visto quello che abbiamo visto, che diciamo il livello di violenza che possono produrre sarà comunque controllato, anche se non proporzionale, perché evidentemente menare gente pacifica, ferma, immobile, eccetera, non è proporzionale a niente, però diciamo è comunque controllato, cioè non hanno sparato per ora, no? Però con i fascisti non è così, cioè i fascisti sì che ti possono ammazzare di una coltellata, hanno accoltellato, ripeto, due compagni ieri l'altro e così via, no? Quindi su questo bisognerà parlarne un momentino all'interno del movimento e vedere come si organizza la difesa antifascista, senza cadere al tempo stesso nella provocazione, perché questo è un momento molto delicato, che possono prendere spunto da qualsiasi cosa per giustificare appunto un intervento armato massiccio, no? Detto questo, se arrestano tutto il governo come hanno minacciato di fare, beh, la risposta ovviamente ci sarà radicalmente, io immagino, pacifica e di disobbedienza. A quel punto lì ci possono essere, dallo sciopero generale al boicottaggio generalizzato a prodotti, servizi, eccetera, spagnoli, al rifiuto di pagare, ci sono tantissime possibilità, no? Cominciare con campagne di autoriduzione, cioè di non pagare niente veramente, e così via, no? Quindi si aprirebbe uno scenario comunque per lo stato di ingovernabilità della Catalogna, quello che dicevo prima dell'ammazzare la gallina dalle uova d'oro, no? Cioè lo possono fare perché veramente è il livello di ideologico da fanatici quello che stanno mostrando, che d'altra parte non ci stupisce, sono gli eredi del franchismo abituati al mantenimento dei loro privilegi, cominciando dal re, cioè che è assolutamente scandalizzato dal fatto che dei sudditi si rivoltino in questo modo. Lo stesso delitto di ribellione, no? Poco fa sentivo un'intervista al socialista, l'ex ministro socialista, che era stato il relatore della legge che prevede il delitto di ribellione, no? E lui dice che chiaro, è assurdo parlare di delitto di ribellione, perché la prima condizione è che sia una ribellione violenta, e che qui non c'è stata questa ribellione violenta, quindi dice non è assolutamente applicabile, però lo applicano lo stesso. Cioè questo ormai conosciamo quali sono d'altra parte, che ci aspettiamo da un partito, quello, il Partito Popolare, che parla di legge, si riempie la bocca di legalità, di rispetto alla legalità, e c'ha 900 imputati per delitti di corruzione, no?
Ascolta Rolando, perdonami se ti interrompo un'altra volta, ma andiamo verso la chiusura. Volevo certo chiederti un paio di cose prima di chiudere. Che ruolo sta avendo l'immigrazione straniera a Barcellona all'interno dei movimenti? Cioè, penso che sia soprattutto in una città grande come Barcellona una parte molto importante, no? E seconda domanda, tu prima facevi riferimento ai comitati di difesa della Repubblica, che mi sembra una cosa che è mutuata dall'esperienza cubana, no? Di CDR rivoluzionario,
sì,
immagino.
Sì.
Siccome mi sembra molto significativo che vi organizziate in questa maniera, volevo sapere che tipo di diffusione ha sul territorio, perché creare queste forme di difesa mi sembra cruciale in questa fase.
E cosa state facendo per avere un riconoscimento da nazioni mondiali, internazionali? Come vi muovete per questo?
Allora, due cose, comincio da quest'ultima, cioè a livello istituzionale ci sono tutti questi movimenti da parte, diciamo, del governo, da parte dei ministri degli esteri, cioè del Romeva e così via, che hanno veramente uno scarso successo, perché lo Stato spagnolo è uno Stato forte, no? Comunque ci possono essere anche gli sviluppi strani, no? Non lo sappiamo, di questo non ti posso dire. Quello che sì so è che si stanno organizzando a livello dei movimenti delle reti di supporto internazionale. Approfitto per invitare i compagni di Roma che abbiano intenzione di creare una qualche cosa di solidarietà con quello che sta accadendo con la Repubblica Catalana. Stiamo creando un nucleo, quindi riferimento, una struttura che serve appunto a coordinare questo tipo di supporti a livello internazionale. La questione dei CDR diciamo, come dicevo prima, ce ne sono un 150 circa distribuiti su tutto il territorio catalano. È già stata fatta una prima riunione di coordinamento a cui hanno partecipato un centinaio. Devo dire che sono CDR molto dispari, dipende molto dal quartiere, dipende molto dalla situazione, da chi ne sono promotori. Ce ne sono alcuni in cui, diciamo, predomina la CUP, la sinistra indipendentista, e ce ne sono altri invece in cui predominano i settori libertari. Sono comunque organismi di base territoriale e che veramente diversi, nel senso, in quello del mio quartiere partecipano sistematicamente circa 200 persone e c'è veramente una rappresentanza di tutte le età, generazioni e tendenze politiche, però sempre in questo, diciamo, in questa sfera, no? Che vanno dal libertario all'anticapitalista o comunque all'antifascista, cioè questo qui sono gli elementi comuni, no? Che solidificano queste strutture. Adesso ci sarà queste articolazioni, sono articolati anche a livello di città, ad esempio a Barcellona c'è già stata una manifestazione unitaria di diversi CDR l'altro giorno prima della dichiarazione della Repubblica. Ed è io credo che nel caso in cui aumenti la repressione saranno veramente le strutture che serviranno a mantenere vivo a livello di base, a meno che non arriviamo proprio allo stato d'assedio che proibiscano anche gli assembramenti, che non è uno scenario impossibile. Comunque la gente qui ha una grande tradizione di lotta antifranchista, quindi di clandestinità. La gente della mia età ha esperienza di quello che è lottare contro una dittatura, perché da giovani hanno dovuto farlo, e quindi è tutto un patrimonio collettivo che è interessantissimo vedere come si dispiega in questa situazione, no? E, ripeto, è un momento particolare.
Bene, sicuramente ci saranno novità, noi ti richiamiamo, ci faremo aggiornare passo passo per lo sviluppo. Noi seguiamo quello che succede in Catalogna, vediamo questa esperienza come un altro elemento di rottura di un sistema che ci sta ingabbiando. Ti ringraziamo e ti salutiamo.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao. Ormai siamo arrivati alle 13:16, chiudiamo qui la trasmissione, non abbiamo potuto chiamare i compagni della TAP che stanno lottando lì, stanno presidiando, perché le ditte si sono presentate con i mezzi pesanti per cominciare i lavori, ma la cittadinanza sta lì mezzo agli ulivi a fare il presidio e il sacrificio. Sicuramente questa radio darà voce del domani.
Le notizie di questa mattina dicono che, e poiché è domenica, quindi c'è più spazio per quelli che lavorano, sono lì a presidiare a chi lo conosce, il presidio di Melendugna ovviamente, eccetera, e che non è cominciato il cantiere vero e proprio, ma ormai la quantità di ditte di appalto che stanno portando lì i materiali, eccetera, è cosa fatta. Purtroppo c'è stata 10 giorni fa la sentenza della Corte Costituzionale che dice che le procedure che sono state applicate sono tutte legittime. Si era appellata la Corte Costituzionale alla Regione Basilicata, questo io non conosco i ricorsi, ovviamente bisogna sempre leggerli per capire se sono farlocchi o sono autentici, insomma, no, eccetera. Comunque, legittimati dalla Corte Costituzionale, andranno avanti come una TAV, applica ovviamente sul TAP la TAV, ovviamente su questo, e ovviamente necessiterebbe un'altrettanta velocità e capacità da parte del movimento di resistere in quel caso. Si sta prevedendo una manifestazione a carattere nazionale per novembre, quindi adesso la radio poi comunicherà ovviamente quello che è come stato di necessità. Quando ci siamo visti in seminario 3 giorni all'inizio di ottobre, la proposta della carovana a carattere nazionale era stata legittimata dalle presenze di ben 9 regioni di compagni, e credo che con tutte le difficoltà che hanno giorno per giorno si stia mettendo a punto, cioè i compagni delle varie regioni si sono presi carico di dove arriveranno le tappe sotto questo profilo. Sta piuttosto a loro dare la disponibilità di 2, 3, 4, 10 compagni, come dire, a partecipare alla carovana, perché sottrarre 2, 3, 4, 10 compagni da un'iniziativa del genere è sempre preoccupante. Comunque sia, anche lì si resiste, ovviamente non basterà una resistenza con i propri corpi nel momento in cui arriverà il presidio militare e la preoccupazione che venga sgomberato, no? Il polo di resistenza popolare lì dentro c'è tutta, con l'ulteriore militarizzazione di una zona che chi la conosce ovviamente è abbastanza significativa in tutta quell'area dell'Eccese, insomma, in qualche misura.
Bene, sicuramente di questo tema ne approfondiremo di più, cercheremo di farci aggiornare magari con le trasmissioni della settimana. Diamo appuntamento a domenica prossima per l'ennesima assemblea, vedete, trattiamo un po' di tutto, però vi ricordiamo che qui sono arrivate bollette pesanti. Il conto corrente postale che è il 61 80 40 01, intestato a